E dopo ieri sera noi siamo proprio tutti colmi. Ho sentito i buoni resoconti oggi di molti che hanno ricevuto lo Spirito Santo e ne siamo felici. Felici di avere il fratello Green con noi stasera, uno dei nostri associati qui del Tabernacolo, il pastore della Chiesa della Santità su ad Utica. E il fratello Jackson, lui era presente ieri sera, credo che lo fosse, ovvero è di nuovo qui nell'auditorio da qualche parte ora. Qualcuno ha detto in... Sì, vedo il fratello Jackson in fondo nell'auditorio ora e... E il fratello Roddell è qui stasera? Ecco, un altro dei nostri associati qui fuori, sulla 62. Siamo lieti di averli con noi. E con il nostro il fratello Pat e tutti questi altri fratelli, noi siamo fuori nell'uditorio. Siamo felici di avervi tutti qui stasera. Ora, se io volessi giustificare la cosa, porterei quassù alcuni di quei bravi predicatori per parlarvi, perché sono rauco, proprio per aver avuto un tempo così grandioso ieri sera. Ora, mia moglie, lei è la mia correzione, fratelli, voi sapete di cosa sto parlando. Ha detto che ieri sera la gente in fondo non riusciva a sentirmi, perché stavo parlando in questa cosa. Ed ora, prima di iniziare, proverò qualcosa. Ora, mi chiedo se vada meglio. Va meglio laggiù, in fondo? O va meglio così? Va meglio così? Ora, tesoro, ecco una volta in cui ho un punto a mio favore. Ora, dicono che vada meglio. Va bene, oh my, quella è una donna, questa è una valida perché è da molto tempo da che ne vincevo una. Lei ha solitamente ragione. Beh, certamente abbiamo avuto un tempo grandioso in quelle tre serate di servizio, io l'ho avuto. Ed ora i nastri, tutti tranne ieri sera, io telefonai al fratello Goad e gli dissi di venire a fare la registrazione per il tabernacolo, ma per caso sono venuto a sapere che Billy Paul aveva la sua macchina e se n'era andato, così la registrazione non è stata fatta per quanto ne so, quindi quella l'abbiamo mancata. Mi sarebbe piaciuto conservarla nella Chiesa per l'interesse della Chiesa, per qualcuno che dica cosa crediamo. Ora, stasera ho intenzione di parlare sulla grande conferenza, se riesco a finire in tempo le domande, e poi domani mattina è un servizio di guarigione e pregheremo per i malati. Quindi non possiamo distribuire, ovvero andare solo a dire ora prenderò te e te e te, non sarebbe giusto, ma distribuiamo un gruppo di biglietti e da qualche parte fra tutti quei biglietti io chiamo alcuni sul palco. E poi se lo Spirito Santo comincia a rivelare, allora esso va per l'auditorio e fa uscire le persone nell'auditorio per il servizio di guarigione. E quindi domani mattina, se il Signore vuole, parlerò proprio prima del servizio di guarigione. Vedo ridere mia moglie, tesoro, non riesci affatto a sentirmi? Oh, mi stai sentendo? Beh, va bene, lei si siede proprio in fondo e se non riesce a sentirmi, scuote il capo. Tu non si riesce a sentirti, non si riesce a sentirti. Così, dunque, domani sera è un servizio evangelistico con il servizio di battesimo in acqua. E poi, domani sera, non appena finisco di predicare, tireremo indietro le tende e faremo il battesimo in acqua qui domani sera. Se il Signore vuole, nella mattinata voglio, ovvero domani sera, voglio parlare sull'argomento un segno fu dato. E poi se saremo qui mercoledì sera, se il Signore mi permetterà di essere qui mercoledì sera, voglio parlare sull'argomento noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo, ora che è proprio prima della vigilia di Natale. E poi, immediatamente dopo Natale, viene la settimana delle vacanze di Natale. Ecco dove prendiamo tutte le lettere. Di solito il fratello Mercier e gli altri le tirano tutte fuori. E noi le disponiamo tutte fuori e preghiamo su queste lettere e chiediamo al Signore di guidarci per i luoghi nel mondo in cui andremo. Ora, essi sono gli uomini d'affari cristiani, ne hanno programmato un gran numero, cioè di essere in Florida proprio subito per la loro conferenza. Da lì andare a Kingston e poi su alle Haiti e giù a Porto Rico in Sud America, di nuovo su per il Messico. Ma il Signore sembra che mi stia guidando in Norvegia, non so perché. Conoscete il libricino intitolato Un uomo mandato da Dio? È la pubblicazione religiosa più importante in Norvegia. Pensateci cosa ha fatto il Signore là. E quando ero là non vollero permettermi di imporre le mani sui malati. Stetti là per 3 sere e non vollero permettermi di imporre le mani sui malati. Dunque, vedete cosa può fare Dio? Le folle erano così grandi che dovettero prendere la polizia a cavallo, cavalli e dirigere la gente fuori dalle strade perché io potessi raggiungere il luogo. E Dio non imposi le mani sui malati, anche se pregai per loro, feci loro imporre le mani uno sull'altro. Così, sì, certo che voglio allora. Ora, domani mattina, ora, stasera forse ci introdurremo in queste domande perché ne abbiamo alcune davvero buone. E non so quanto a lungo il Signore ci tratterrà su questo. E poi domani mattina o Billy Paul, Gene o Leo, uno sarà qui per distribuire biglietti di preghiera dalle 8 alle 8:30. Ora, la gente di fuori città, fatemelo ripetere ancora così, non lo dimenticherete. Se volete venire nella fila, noi preferiremmo avere la gente di fuori città, se possibile. Ora, a volte qui nella chiesa arriviamo ad un punto in cui dicono, beh, noi prendiamo la gente di fuori città, la portiamo su, qualcuno dirà, beh, non sapevo cosa non andasse in loro, essi potrebbero aver detto qualcosa di sbagliato. Allora si prende la gente della città, dicono, oh, avresti potuto conoscerle. Così poi dicono, è stato detto, beh, ti dirò, sono i biglietti di preghiera. Bene, che ne è di quelli che non hanno i biglietti di preghiera e ci sono stati giorni dopo giorni in cui, cosa dicevi? Stare lontano dal microfono? Beh, sapete, io predico sempre del centro della strada, quindi forse lo prenderò proprio così. Va meglio? Va meglio, va bene? Vi dico di cosa si tratta. Il nostro impianto sonoro è molto scadente qui, molto scadente. E non cerchiamo di avere ora qualche miglioramento perché vogliamo che il nuovo tabernacolo sia costruito subito. Ed è allora che avremo tantissimo spazio, capite? Se riusciamo ad andare in giro qui e ad allargare un po' di più questo luogo e costruire degli spazi in più e prepararci per le riunioni quando le avremo qui. Ed ora ricordate, nella mattinata i ragazzi, uno o tre di loro, distribuiranno i biglietti tra le 8:30, ovvero le 8 e le 8:30. Questo offre a tutti l'opportunità di sistemarsi. E stavo parlando su come distribuiscono i biglietti, perché lo facciamo, e per mantenere l'ordine. Capite? Ora, cosa sarebbe se io venissi qui dentro, proprio come ora, e dicessi, lasciate che questa donna e quell'uomo e questa donna, vedete, sarebbe piuttosto difficile, capite? E poi, se voi, molte volte ho fatto così, e se non sono troppi nella mattinata, posso fare la stessa cosa. Dirò, quanti qui sono da fuori città che hanno qualcosa che non va, si alzino in piedi. Fratello Mercier, tu mi verrai in aiuto, mi aiuterai? Oh, tu verrai, verrà per il suo proprio aiuto. Oggi ho parlato alla tua ragazza. Ora è meglio che tu sia molto buono verso di me, capisci? D'accordo. Va bene, io ammiro quel coraggio, fratello Leo. Quando non va bene, mettiamolo a posto per quanto sappiamo farlo il meglio a noi possibile. Così ora dunque chiedete di alzare le mani alla gente da fuori città che ha qualcosa che non va e poi rimanete proprio lì, dedicatevi ad una persona finché lo Spirito Santo non comincia e prende l'intero uditorio. Quanti sono stati qui quando l'hanno visto compiuto qui dentro? Certo, vedete? Dunque, non importa il modo in cui avviene, è proprio. Voglio che ricordiate questo e cercherò di esaminarlo di nuovo nella mattinata. Gentili, il Vangelo che viene dato loro è un Vangelo di fede, niente affatto opere, capite? E come ho detto ieri sera, quando lo Spirito Santo cadde a Pentecoste, quando andarono dai giudei, Atti 19:5, essi dovettero imporre le mani su di loro affinché lo ricevessero. E quando andarono dai samaritani, essi dovettero imporre le mani su di loro. Ma quando giunsero ai gentili a casa di Cornelio, mentre Pietro proferiva queste parole, nessuna imposizione delle mani. Quando la ragazzina morì, la figlia di Jairo, il sacerdote disse, vieni ad imporre le mani su di lei e lei vivrà. Ma quando il centurione romano, il gentile, lo disse, io non sono degno che tu venga sotto il mio tetto, di la parola. Ecco, vedete? La donna sirofenicia, in realtà lei era greca. Quando Gesù le disse, non è cosa onesta per me prendere il pane dei figlioli e darlo ai cani. Lei disse, ciò è vero, Signore, ma i cani sotto la tavola mangiano le miche dei figli. Egli disse, per aver detto questo, il diavolo ha lasciato tua figlia. Dite cose buone, dunque. Dite qualcosa di buono di qualcuno. Parlate di Gesù. Dite qualcosa di leale, qualcosa di vero. Ecco il modo in cui vi sbarazzate dei diavoli. Egli non pregò mai per la ragazza, non disse mai niente del suo essere guarita. Egli disse semplicemente, per aver detto questo. Hattie Wright, l'altro giorno, lei non chiese niente, stava proprio seduta là, ma disse la cosa giusta che piacque allo Spirito Santo. E lo Spirito Santo replicò e disse, Hattie, chiedi qualunque cosa vuoi, quello che hai e che vuoi, scopri se questo è vero o no. Chiedi qualunque cosa, la guarigione della sua piccola sorella storpia seduta là, tutta contratta, $10,000 per evitarle di lavorare la terra su quelle colline lassù, la giovinezza restituita al suo corpo, completamente indebolito. Quello che vuoi chiedere, chiedilo proprio ora. Se esso non viene a dartelo proprio ora, allora io sono un falso profeta. Quello è qualcosa, non è vero? Gesù disse, di a questa montagna e avete sentito là di cosa ha avuto luogo. Ecco il ministero in cui stiamo entrando. Siamo molto avanti sulla strada ora, presto la venuta del Signore Gesù. E noi dobbiamo avere la fede del rapimento in una chiesa che può essere mutata in un momento, in un batter d'occhio per andarcene, o non ce ne andremo. Ma non preoccupatevi, sarà lì. E quando la potenza di questa chiesa sorge, porterà i suoi fratelli. La potenza di quella chiesa sorge, porterà i suoi fratelli. La potenza di quella chiesa porterà gli altri fratelli. Allora ci sarà una resurrezione generale e noi non ne vediamo l'ora. Ora, non dimenticate i biglietti di preghiera nella mattinata dalle 8 fino alle 8:30. 30. Poi chiederò loro, chiunque sia qui, allora di smettere di distribuire i biglietti e tornare indietro e sedersi. Capite? Perché comunque li avranno forse distribuiti tutti entro quell'ora, ovvero quanti all'incirca ne estrarremo da lì. I ragazzi si alzeranno e mischeranno tutti i biglietti davanti a voi, poi se tu ne vuoi uno, tu ne vuoi uno o qualsiasi altra cosa del genere. Allora quando vengo dentro, io proprio ovunque il Signore dice di chiamare, e se Egli dicesse non chiamare affatto, io non li chiamerei affatto, capite? Proprio qualunque cosa sia. Ed io sono, comunque, quel ministero sta proprio quasi per diminuire gradualmente. C'è qualcosa di più grande che sta entrando. Ricordate, ecco dove ogni volta è stato detto attraverso questo palco o attraverso questo pulpito e non ha ancora mai fallito. Ricordate il ministero della mano? Vedete cosa ha fatto? I pensieri del cuore? Vedete cosa ha fatto? Ora osservate questo. Parla la parola e vedi cosa essa fa. Capite? Anni fa vi dissi qui, la chiesa, sto parlando al tabernacolo, anni fa, 3 o 4 anni fa, qualcosa era designata a materializzarsi, è designata ad aver luogo e qui sta scaturendo proprio ora, sta prendendo forma. Ora, siamo grati per questo, oh quanto siamo grati, proprio così lieti. Ora, abbiamo qui delle domande molto difficili e vogliamo addentrarci proprio in esse. Qualcuno ha guardato tutti questi libri che avevo. Ho detto, un uomo brillante ne ha bisogno solo di uno. Ma io non sono un uomo brillante, io ne devo avere molti in cui guardare. Questo è il Diaglot, e questa è una Bibbia, e questa è una concordanza. Così è un... Chiederemo al Signore di aiutarci e dirigerci a rispondere a queste domande proprio in accordo alla Sua divina volontà e alla Sua parola. Così ora abbassiamo i capi un momento per la preghiera. Signore, ti siamo grati dal più profondo del nostro cuore per ciò che hai fatto per noi in queste ultime 3 sere. Oh, vedere i ministri incontrarsi là in fondo nella stanza e stringersi la mano e fede rinnovata è un nuovo passo da fare. Chiamate al telefono e i nostri cuori che si rallegrano e le persone che ricevono lo Spirito Santo dopo essere stati, visto la tua parola, come essa dice esattamente passo dopo passo, come ricevere il tuo Spirito Santo. Siamo tanto grati per questo, Signore. Tu ci rendi le cose tanto facili perché siamo gente semplice. E noi preghiamo, Dio, che tu ci lasci completamente renderci sempre semplici, poiché è la specie che si umilia che sarà esaltata. E la sapienza del mondo è pazzia presso Dio. Piacque a Dio mediante la pazzia della predicazione di salvare quelli che erano perduti. Ed ora, Padre, sono qui in mio possesso diverse domande che sono state fatte da cuori sinceri che sono interessati. E una di quelle a cui si risponde erroneamente potrebbe gettare la persona sulla strada sbagliata, gettare la luce sbagliata sulla loro domanda che li sta preoccupando. Quindi, Signore, Dio, io prego che il Tuo Spirito Santo si muova su di noi e riveli queste cose, poiché sta scritto nelle Scritture, chiedete e riceverete, e cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Ed ecco cosa stiamo facendo ora, Signore, stiamo bussando alla Tua porta della misericordia. stando all'ombra della tua divina giustizia, noi imploriamo per il sangue del Cristo di Dio e per lo Spirito Santo. E stasera non veniamo solo perché abbiamo finito con queste tre serate di predicazione sullo Spirito Santo, veniamo con la riverenza e la sincerità più profonde. Veniamo come se questa fosse l'ultima sera che noi mai fossimo sulla terra. Veniamo credendo che Tu risponderai alle nostre preghiere. E Signore, Ti chiediamo ora di appagarci con la Tua vita eterna e nel rispondere della Tua parola. Possa lo Spirito Santo, oh Dio, poiché abbiamo trovato che sei Tu stesso in mezzo a noi, preghiamo che Egli ci riveli stasera le cose che desideriamo. E noi abbiamo desiderato solo che le nostre anime potessero stare a riposo e le nostre menti in pace e di avere fede in Dio per farci avanti e reclamare le benedizioni che Egli ha promesso. Chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Ora ho tutte le domande che mi sono state date tranne una, ed io ho risposto al piccolo fratello Martin che l'altra sera mi aveva fatto una domanda, solo una. Ce n'erano molte qui ieri sera, ma erano richieste di preghiera. E il fratello Martin mi fece la domanda in merito a Giovanni 3,16, ovvero Giovanni 3, credo, riguardo a se alcuno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno, e lo confrontò con un nastro che avevo inviato su Ebrei. E ieri sera l'ho incontrato qui nella stanza, sul retro, e ho avuto prima l'opportunità di rispondergli sull'argomento e quindi l'ho fatto lì. Ora, se qui c'è qualcuno che non si trovava qui ieri sera, vediamo le vostre mani, che non si trovava qui ieri sera. Oh, noi di certo avremmo voluto che foste stati con noi. Abbiamo avuto un tempo così glorioso, lo Spirito Santo. Io potrei, solo per un minuto, e questo non vi ferirà, questo viene registrato, e se capita che un ministro, ovvero capita che una persona non sia d'accordo su ciò che sto stabilendo di dire ora, o anche nelle domande, io ti chiedo, fratello, che tu non lo ritenga strano, ma che ricorda che questo nastro viene fatto qui, nel nostro tabernacolo. Noi stiamo insegnando alla nostra gente. Molti ministri di fedi diverse sono seduti in giro. E vorrei entrare di nuovo nell'argomento, poiché c'è qualcuno della nostra gente che potrebbe non essere entrato ieri sera, che vedo presente stasera. E se lo permettete, vorrei ripercorrere solo un minuto ciò su cui ho parlato ieri sera, che era sulla Pentecoste, sul ricevere lo Spirito Santo. Ora, leggendo dall'Emphatic Diaglot della traduzione greca, dove mi trovavo ieri sera, che sta aperta davanti a me, ora, cioè la traduzione originale dal greco all'inglese, non passa per altri traduttori e altre versioni, va proprio direttamente dal greco all'inglese. Ora, le parole inglesi molte volte hanno dei significati a sé, come se io dicessi ora board. Prendete quella parola board, direste, beh, lui intendeva dire che noi lo stavamo boring, annoiando, no? Oh, lui ha pagato il suo board, Vito, no? Beh, egli è un board, asse, sul fianco della casa. Bene, capite? O una di quelle, ci sono 4 o 5 diverse parole che si potrebbero usare. Si deve prendere la frase. La parola sì, in inglese sì, significa capire. Sì, significa una massa d'acqua. Sì, significa guardare, vedete?
But on these translations,
ma su queste traduzioni, la parola usata qui di cui ho parlato ieri sera, in Atti al secondo capitolo, dove dice lingue di fuoco si posarono su di loro. Ora, vorrei tornare indietro solo un momento. Lo vorreste? Solo per un momento e allo stesso modo rivederlo per un momento prima che andiamo un po' avanti? Ora, girate voi nella vostra King James o qualunque traduzione da cui state leggendo e voglio leggerlo. Ed ascoltate molto attentamente ora, non comprendetelo male. Molti oggi, anche mia sorella, molti di loro hanno chiamato e hanno detto la signora Morgan, molti di quelli erano presenti ieri sera. La signora Morgan è una delle nostre sorelle che era stata data per spacciata e 16-17 anni fa stava sulla lista dei morti a Louisville per il cancro. Penso che sia di nuovo seduta qui in fondo stasera. Ha detto che non riusciva a sentire perché stavo parlando direttamente nel microfono e a loro beneficio. Voglio esaminare questo per un momento. Ora leggerò da questa scrittura di Atti 2. Come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme di pari mente. Ora, questo mi piace più, di pari consentimento, perché si potrebbe essere di pari consentimento su gran parte di un argomento, ma qui le menti erano le stesse, insieme di pari mente. E di subito si fece dal cielo un suono come di vento violento che soffia, ed esso riempì la casa intera dove essi sedevano, non in ginocchio, non in preghiera, ma seduti. Lingue divise, L-I-N-G-U-E, lingue divise, significa separate. Lingue apparvero a loro come fuoco e una singolare, si posò sopra ciascun di loro. E tutti furono ripieni, e congiunzione, tutti ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare lingue straniere, secondo che lo Spirito dava loro a ragionare. Ora, in Gerusalemme dimoravano dei giudei, uomini religiosi d'ogni nazione di sotto il cielo. Essendosi fatto, e questo racconto era stato fatto circolare, la moltitudine si radunò e fu perplessa, perciò che ciascuno di loro lo udiva parlare nel suo proprio linguaggio. Notate ora, quando venne il fuoco erano lingue, quando parlavano era linguaggio. Ora, c'è una vasta differenza tra lingue e linguaggi. Per noi è tutto lo stesso, ma in greco lingua significa questa. Orecchio è questo, capite? Non significa un linguaggio, significa la parte del tuo corpo che è la lingua. Se notate, viene tradotto lingue di fuoco, che significa come lingue, proprio come una vampata di fuoco, una lunga fiamma di fuoco. Ora, osservate l'enfasi ora, ed ognuno di quei punti ora, non dimenticatelo. Ora faremo una piccola rappresentazione scenica stasera e la affiderò a voi. Ora ricordate, se qualcosa è contrario, questo sta a voi. Ma l'unico modo che una persona possa mai ottenere qualcosa da Dio è per fede. E prima che possiate... Io devo sapere cosa sto facendo prima di poter aver fede in ciò che sto facendo. Perché avresti sposato tua moglie? Avevi fede in lei? L'avevi messa alla prova? L'avevi osservata, visto da dove veniva, chi era? Ecco com'è con la scrittura, con Dio. Ecco cosa crea queste visioni là, questa colonna di fuoco, tutte queste cose perché Dio l'ha promesso. Dio ha detto così. Io l'ho provato con la sua parola e so che è la verità, e tu segui la sua parola. Quindi, se c'è un po' di confusione da qualche parte, allora c'è qualcosa di sbagliato da qualche parte. Perché Dio, ascoltate, Dio non ha mai operato o mai opererà al di fuori delle sue proprie, ovvero contrariamente alle sue proprie leggi. L'inverno non verrà in estate e l'estate non verrà in inverno. Le foglie non cadranno in primavera e non ritorneranno in autunno? Non si può farlo. Come ho detto ieri sera del pozzo artesiano che ha a bere il tuo raccolto. Oppure se tu stessi qua fuori in mezzo al campo e fosse buio pesto e tu dicessi: oh, grande elettricità, so che sei nel campo, ora io mi sono perso, non so dove sto andando, fammi luce così posso vedere come camminare. C'è abbastanza elettricità da illuminare il campo, è vero, sì signore? C'è abbastanza elettricità in questa stanza da illuminarla senza neanche quelle luci, senza quelle, ma bisogna governarla. Ora, tu potresti gridare verso quella fino a non riuscire più a gridare, non si accenderebbe mai, ma se la facessi funzionare secondo le leggi dell'elettricità, allora si avrebbe luce. Beh, è lo stesso modo che è con Dio. Dio è il grande creatore dei cieli e della terra, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli è ancora Dio. Ma Egli opererà solo quando si seguono le sue leggi e istruzioni. Amici, dico questo, io non l'ho mai visto fallire e non fallirà. Ora, notiamolo, Gesù in Luca 24:49 aveva dato incarico agli apostoli dopo che erano stati salvati e santificati in accordo alla parola. Giustificati col credere al Signore Gesù, santificati a Giovanni 17:17, quando Gesù disse: santificali, Padre, nella verità, la tua parola è verità, ed egli era la parola. Ora, diede loro potere di guarire i malati, cacciare i diavoli, resuscitare i morti, e ritornarono rallegrandosi, e i loro nomi erano sul libro della vita dell'agnello. Vi ricordate come lo abbiamo esaminato ora? Tuttavia, essi non erano ancora convertiti. Gesù lo disse a Pietro la notte della sua crocifissione. Egli disse: dopo che sarai convertito, allora conferma i tuoi fratelli. Lo Spirito Santo è ciò che tu stai credendo alla vita eterna, ma quando lo Spirito Santo viene, esso è vita eterna. Stai credendo a tu vieni generato dallo Spirito a santificazione, ma non sei mai nato dallo Spirito finché lo Spirito Santo non viene dentro. È corretto. Un bambino ha vita nel grembo della madre, i piccoli muscoli fremono, è una vita, ma è una vita diversa quando soffia l'alito di vita nelle sue narici. È diverso. Ecco cos'è, e mio caro fratello metodista e pellegrino della santità e nazareno, il battesimo dello Spirito Santo è diverso dalla santificazione. Santificazione significa la pulitura, che è di preparazione alla vita, ma quando lo Spirito Santo viene, esso è vita. Preparazione significa pulire il vaso. Lo Spirito Santo sta riempiendo il vaso. Santificazione significa pulito e messo da parte per il servizio. Lo Spirito Santo lo deve mettere in servizio. Tu sei il vaso che Dio ha pulito. E scopriamo che lo Spirito Santo è Dio stesso in te. Dio era sopra di te nella colonna di fuoco con Mosè. Dio era con te in Gesù Cristo. Ora Dio è in te nello Spirito Santo. Non tre dei, un Dio che opera in tre funzioni. Dio che condiscende e che scende sopra l'uomo. Egli non poteva toccarlo perché aveva peccato nel giardino d'Eden e si era separato dalla sua comunione. Cosa accadde allora? Egli doveva essere sopra di lui. Il sangue di tori e capre non gli permetteva di avere di nuovo comunione con l'uomo. Ma mediante leggi e ordinanze che adombravano la venuta di questo tempo, di offerta di tori e così via e pecore, poi, quando Dio scese a dimorare in un corpo santificato, nato da una donna vergine, che Dio stesso... Sapete cosa fece Dio? Egli non fece altro che proprio... Egli piazzò la sua tenda in mezzo alle nostre. Dio abitò in una tenda chiamata Gesù Cristo. Egli semplicemente piantò la sua tenda con noi, diventò... Io predicherò su questo in mattinata, quindi è meglio che lo lasci stare. Ora che come la tenda di Dio, ovvero dimorò con noi, ed ora Dio è in noi. Gesù disse in Giovanni 14, in quel giorno voi conoscerete che io sono nel Padre, il Padre in me, ed io in voi, e voi in me. Dio in noi. Qual era lo scopo? Eseguire il suo piano. Dio aveva un piano, egli voleva operare in mezzo agli uomini e lo presentò nella colonna di fuoco, che era il fuoco mistico che stava sospeso sui figli di Israele. Poi quello stesso fuoco fu reso manifesto nel corpo di Gesù ed egli disse di essere quel fuoco. Prima che Abramo fosse nato, io sono. Egli era quel fuoco. Disse, io vengo da Dio e ritorno a Dio. E dopo la sua morte, sepoltura e resurrezione, San Paolo lo incontrò sulla strada, quando il suo nome era ancora Saulo, sulla strada per Damasco, ed egli si era di nuovo trasformato in quella colonna di fuoco. Una luce lo accecò. Esatto. Ed eccolo oggi, la stessa colonna di fuoco, lo stesso Dio che fa gli stessi segni, le stesse opere. Perché? Egli sta operando in mezzo al suo popolo. Egli è in noi. Io, egli è con voi ora, ma io sarò in voi, io sarò con voi, anche in voi fino alla fine dei giorni, la fine del mondo. Egli sarebbe stato con noi. Ora notate, Gesù aveva ordinato loro di andare a Gerusalemme ed aspettare. La parola rimanere significa aspettare, non significa pregare, significa aspettare. Essi non erano ancora soggetti adatti a predicare perché conoscevano la sua resurrezione solo mediante la sua persona, nel vederlo nell'esteriore. Egli ordinò loro di non predicare più, di non fare niente finché prima non fossero stati rivestiti di potenza dall'alto. Non credo che un predicatore che venga inviato da Dio o che possa essere ordinato correttamente, perché Dio è infinito e ciò che Dio fa una volta lo fa tutte le volte. Ora, se Dio non aveva permesso loro di predicare finché non fossero giunti a Pentecoste e avessero ricevuto l'esperienza pentecostale, nessuno, a meno che per un profondo desiderio personale o un'organizzazione che gli abbia dato l'incarico, ha il diritto di accedere ad un pulpito se non che sia stato ripieno dello Spirito Santo. È esattamente giusto. Perché egli li guida con un concetto intellettuale di un'organizzazione finché non è riempito con lo Spirito Santo. E allora egli darà loro il cibo della colomba, l'agnello e la colomba, come ne abbiamo parlato ieri sera. Ora notate, egli disse andate a Gerusalemme e rimanete lì, aspettateli finché io mando la promessa del Padre. E quindi cosa fecero loro? Ce n'erano 120 uomini e donne, essi entrarono nell'alto solaio al Tempio. Ora, si avvicinava il giorno della festa di Pentecoste, dalla purificazione del santuario, l'uccisione dell'agnello pasquale, fino all'arrivo di Pentecoste, che erano le primizie del raccolto, il giubileo di Pentecoste. E sugli edifici, ora, io sono stato nei paesi, i paesi orientali raramente avevano una scala all'interno, la scala era all'esterno. Ci viene detto che fuori dal tempio c'era una scala che conduceva fino a una stanzetta molto avanti. Si va su e su e su finché si arriva a una stanzetta lassù, come una stanza di deposito in cima al tempio, una specie di stanzetta, un alto solaio. E la Bibbia ha detto che essi si trovavano là dentro e le porte erano chiuse perché avevano paura dei giudei, perché li avrebbero fatti a pezzi per l'adorazione del Signore Gesù, dopo che il sommo sacerdote Caiafa e Ponzio Pilato e gli altri lo avevano messo a morte. Quindi essi si sarebbero sbarazzati di tutti i cosiddetti cristiani e le porte erano chiuse e stavano aspettando. Ora, in quelle stanze così non c'erano finestre. Le finestre erano con piccole cose sbarrate simili a porte che si tiravano per aprire. In quelle stanze ci sono piccole lampade ad olio che stanno appese e ardono. Se mai vi trovate in California al Clifton Caffetteria, scendete nel seminterrato e ne troverete una molto simile all'alto solaio. Ci siete mai stati? Quanti qui dentro ci sono stati? Vedo le persone annuire, dunque sapete di cosa sto parlando, va bene. Andate laggiù e troverete il giardino di Getsemane. Prima di farlo entrerete in una di quelle stanze orientali. È esattamente vero. Vi troverete una piccola lampada piena di olio di oliva, composto all'interno un piccolo stoppino di lana che arde. Ora, diciamo che si stavano lassù. Erano saliti attorno a questo all'esterno. Salirono là e si nascosero perché avevano timore dei giudei. Gesù non aveva detto loro di andare nell'alto solaio, egli aveva detto soltanto: aspettate a Gerusalemme. Se fossero andati qui in una casa, difficile dire cosa avrebbe avuto luogo. Sarebbero venuti a prenderli. Quindi essi andarono in una vecchia stanza al piano di sopra, molto in alto là, nell'attico, e là sbarrarono la stanza in modo che i giudei non potessero arrivare a loro, e si misero ad aspettare là per 10 giorni. Ora, dunque, siamo in Atti 1. Ora, ascoltate attentamente ora. Avete afferrato il quadro? All'esterno dell'edificio la piccola scala saliva ed essi entrarono in questa stanzetta. Giù nel tempio stavano avendo la festa di Pentecoste. Oh, stava avendo luogo un momento grandioso. Ora, quando il giorno di Pentecoste fu pienamente giunto, erano tutti di pari mente, una sola mente, credendo che Dio avrebbe mandato quella promessa. Che ogni persona qui dentro entri in quella stessa mente stasera e veda cosa ha luogo. Deve ripetersi. È proprio la stessa promessa che avevano loro, capite? Cosa stavano facendo? Stavano seguendo le istruzioni, seguendo le leggi di Dio. Aspettate finché. Ora, essi avevano paura dei giudei. Ora, ricordate questo, avevano timore dei giudei. Ora, all'improvviso giunse un suono come di un vento impetuoso. Non era un vento impetuoso, era come un vento impetuoso. Leggerò proprio fra qualche minuto i commenti del traduttore. Era come un vento impetuoso. In altre parole, era un vento soprannaturale. Oh, qualcosa che poterono sentire. Il vento era dentro di loro. Giunse lì un vento impetuoso, come un vento impetuoso. Il vento non era impetuoso, ma sembrava proprio come un vento impetuoso, come qualcosa che fa... L'avete mai provato? Oh, mai! Come un vento impetuoso! Ora, osservate, è riempie. Ora, qui dice tutta là, ma nel greco dice l'intera, lettera maiuscola, I-N-T-E-R-A, l'intera casa, ovunque lì dentro, ogni fenditura, angolo e fessura, sembro esserne ripieno. Non dire, dite, fratelli, non provate ciò che provo io? No, ero ovunque, come un vento impetuoso. Ora osservate, lì giunse un suono come di vento impetuoso che soffia e congiunzione. Ora osservate quelle e. Se non lo fate, fate dire ad essa qualcosa che non dice, capite? E come, ecco cosa ebbe luogo prima, fu un suono, qualcosa come un vento impetuoso venne su di loro. E vi ricordate, ieri sera sono andato alla drogheria e ho comprato una pagnotta e della carne, cioè qualcosa che lo accompagnasse. Il pane è una cosa, la carne è un'altra. E il suono fu una cosa che li colpì, e apparvero loro, davanti a loro, lingue divise. Qualcuno qui dentro ha mai visto i 10 comandamenti di Cecil DeMille? Avete notato quando i comandamenti furono scritti? Come lui lo afferrò? Io non lo sapevo. Ci sono state due o tre cose che ho visto in esso che mi sono davvero piaciute. La prima cosa è quella luce smeraldo, che è esattamente ciò a cui essa assomiglia, capite? Un'altra cosa fu quando i comandamenti furono scritti e dopo che era finito, avete notato volar via da quella grande colonna di fuoco? C'erano piccole fiammelle di fuoco che volavano via. Lo avete notato? Ora, ecco cosa penso sia ciò che avvenne a Pentecoste. Apparvero loro, dunque essi poterono vederlo. Non ha detto cadde in loro, ma apparvero loro delle fiammelle. Noi le chiameremo lingue, una lingua come questa lingua qui, la forma della lingua fiammelle di fuoco. Ora orecchio, come ho detto, orecchio è orecchio, dito è dito. Dito non significa averlo sentito, significa che sembrava un dito. E se era un orecchio, non significava che essi lo sentirono, sembrava un orecchio. Questo era fuoco che sembrava una lingua, non qualcuno che parlava, un fuoco che sembrava una lingua. Ora ascoltate, osservate come il greco lo dice qui. E di subito si fece un suono come di vento impetuoso che soffia, il terzo versetto, ed apparvero loro delle lingue divise. Non delle lingue divise erano in loro o che essi parlavano in una lingua divisa, erano lingue divise che apparvero loro. Ora osservate, non è ancora su di loro, è là nella stanza, ruotando intorno come in questo vento. Loro come fuoco, lingue divise apparvero loro, cioè davanti a loro come fuoco, lingue come di fuoco. E ciascuna, singolare, si posò su ciascun di loro, non entrò in loro, ma si posò su di loro. Ora vediamo come la King James lo confonderebbe. E lingue spartite vennero su di loro, si poggiarono. Come dice lì nella King James? Si posarono su di loro, capite? Ora non poteva salire là e mettersi giù, lo sappiamo, ma l'originale diceva si poggiò su di loro, credo, non è vero? Fatemelo verificare esattamente. Sì, si poggiò sopra ciascun di loro. Una lingua di fuoco si poggiò sopra ciascun di loro. Vedete lì? Lo afferrate? Ecco che la seconda cosa accadde. Prima fu vento, poi l'apparizione di lingue di fuoco. Accadde in questa stanzetta qui, con queste piccole lampade a olio che ardevano. Pensateli seduti lassù, ed uno dice, oh, egli guardò su tutto l'edificio, era su tutto l'edificio. Poi essi dissero, guardate! Lingue di fuoco cominciarono a venire attorno all'edificio. Ora, state attenti, e apparvero lì queste lingue di fuoco. Ora, osservate il seguito, e un'altra congiunzione, accadde qualcos'altro. Tutti furono ripieni dello Spirito Santo. La seconda cosa che ha avuto luogo. Ora, vedete, noi lo vogliamo cambiare dicendo essi avevano lingue di fuoco e qui in giro farfugliavano e poi uscirono e cominciarono a parlare in una lingua sconosciuta. Non c'è una cosa simile nelle scritture, amico. Chiunque parli in una lingua sconosciuta sul ricevere lo Spirito Santo lo fa contrariamente alla Bibbia. E ve lo mostrerò fra qualche minuto e vi proverò che io credo nel parlare lingue sconosciute, ma non ricevendo lo Spirito Santo. Quello è un dono dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è uno spirito. Ora, state attenti. Queste lingue erano nella stanza come fuoco e si posarono su ognuno. Poi furono ripieni dello Spirito Santo. La seconda cosa. E poi, dopo che furono ripieni dello Spirito Santo, parlarono in lingue, non in lingue, in linguaggi. Lo avete notato? Cominciarono a parlare in altri linguaggi come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora, questo si diffuse dappertutto. Ora, osservate. Ora, rispieghiamolo così non lo dimenticherete ora. Secondo la scrittura, nell'alto solaio in attesa, all'improvviso un suono come di un vento impetuoso che stava su di loro, che era lo Spirito Santo. Quanti credono che quello fu l'apparizione dello Spirito Santo? Come un vento soprannaturale. Poi essi notarono, e lì dentro c'erano piccole lingue di fuoco, 120 di esse, e cominciarono a disporsi e a mettersi sopra ciascuno di loro. Cos'era? Cos'era? La colonna di fuoco, che era Dio stesso, che si divideva fra il suo popolo, entrando nelle persone. Gesù aveva l'intera cosa, aveva lo Spirito senza misura. Noi lo riceviamo con misura. Capite cosa intendo dire? Perché noi siamo figli adottati. La sua vita eterna stava entrando. Ora, cosa accadde? Allora tutti furono ripieni dello Spirito Santo. Ora, voglio chiedervi qualcosa. Quando cominciò il rumore, se essi dovettero venire fuori da quell'alto solaio per scendere quegli scalini e andare fuori nei cortili del palazzo, ovvero fuori ai cortili del Tempio, che probabilmente era ad un isolato da dove si trovavano loro, al piano di sopra e giù, fuori nei cortili dove tutta la gente era radunata. Ed essi uscirono da là come ubriachi per lo Spirito, poiché la gente diceva, questi uomini sono pieni di vin nuovo. Non avevano mai visto qualcosa del genere. E ognuno cercava di dire, lo Spirito Santo è venuto, la promessa di Dio è su di me, io sono stato riempito dello Spirito. Ed essendo lui un Galileo, l'uomo a cui stava parlando, un arabo o persiano, lo sentivano nel suo proprio linguaggio. Com'è che li udiamo noi? Non una lingua sconosciuta. Com'è che li udiamo noi ciascuno nel nostro natio linguaggio? Tutti costoro che parlano non sono galilei? E forse parlavano in galileo, ma quando li udirono era nel loro linguaggio natio. Se non è così, voglio che mi chiediate, mi rispondiate a questa domanda. Come accadde che Pietro là si alzò e parlò in Galileo e l'intero gruppo udì quel che lui stava dicendo? 3,000 anime vennero a Cristo proprio lì e Pietro che parlava in un solo linguaggio. Certo, era Dio che compiva un miracolo. Pietro allo stesso uditorio che era formato da abitanti della Mesopotamia e stranieri e proseliti e di tutto, da tutto il mondo intero stava là. E Pietro stava là a predicare in un solo linguaggio e tutti lo udirono poiché 3,000 si ravvidero e immediatamente furono battezzati nel nome di Gesù Cristo. Come può essere? Vedete, amici, non posso aspettarmi che il mio fratello pentecostale denominazionale accetti questo proprio ora. Ma approfonditelo nella Bibbia e ditemi una volta in cui abbiano mai ricevuto lo Spirito Santo e parlato in una lingua che essi non sapevano in cosa stessero parlando. E se quello è il modo in cui essi lo ricevettero là, l'Iddio sovrano deve avvenire ogni volta allo stesso modo. Ora io non posso, ora a casa di Cornelio, ci ricordiamo che quando siamo andati in Samaria ieri sera, abbiamo scoperto che non veniva riportato niente di quelli che udivano in un'altra lingua. Non si dice niente in merito. Ma quando andarono a casa di Cornelio, dove c'erano 3 diverse nazionalità di persone, essi parlarono in lingue. E quando lo fecero, se lo fecero, essi lo ricevettero, Pietro disse, allo stesso modo in cui lo ricevettero al principio. E capirono che i gentili avevano ricevuto grazia da Dio perché avevano ricevuto lo Spirito Santo proprio come loro al principio. Ho una domanda qui, qualcosa su questo, fra qualche minuto. Volevo porre il fondamento così capirete di cosa si tratta. Ora, io non posso aspettarmi che la gente a cui è stato insegnato differentemente, e ascoltatemi, miei cari, preziosi fratelli pentecostali, io non insegnerei questo fuori di qui. Questo è, io non farei niente che suscitasse delle controversie. Ma se non prendiamo la verità, quando cominceremo? Dobbiamo avere qualcosa che abbia luogo qui per metterci in ordine. Dobbiamo avere la grazia del rapimento qui, ora. La verità deve farsi avanti. Cosa farebbe un uomo se fosse sordo e muto e non riuscisse affatto a parlare? Potrebbe ricevere lo Spirito Santo? E se non avesse lingua dal principio e il poveretto volesse essere salvato? Capite? È lo Spirito Santo, è un battesimo. E poi tutti questi doni, come il parlare in lingua e l'interpretazione delle lingue, sono dopo che si entra nel corpo col battesimo dello Spirito Santo, poiché quei doni sono nel corpo di Cristo. Ora, il motivo per cui io dico, ora, guardate qui, potreste aspettarvi che la Chiesa Cattolica, che fu la prima Chiesa organizzata nel mondo dopo gli Apostoli, dunque la Chiesa Cattolica fu organizzata, diverse centinaia di anni dopo la morte dell'ultimo Apostolo, circa 600 anni dopo gli Apostoli, proprio dopo il Concilio di Nicea. Quando i padri niceni si riunirono e si organizzarono, allora stabilirono la Chiesa universale che era la Chiesa cattolica. Là crearono una Chiesa mondiale e la parola cattolica significa universale, cioè ovunque. Essi, Roma pagana, fu convertita in Roma papale e costituirono un papa per essere il capo al posto di Pietro a cui pensavano e dicevano che Gesù avesse dato le chiavi del regno. E quel papa era infallibile e lo è ancora oggi per la Chiesa cattolica, che la sua parola è legge e ordine. ordine, egli è l'infallibile Papa. Questo continuò, e allora, siccome non erano d'accordo con questa dottrina cattolica, venivano messi a morte, bruciati al rogo e tutto il resto. Tutti noi lo sappiamo per mezzo degli scritti sacri di Giuseppe Flavio e il libro dei martiri di Fox e molti degli altri sacri, le due Babilonie di Hislop e le grandi storie. Poi, esso, dopo 1500 anni, come sappiamo, di epoche oscure, la Bibbia fu tolta alla gente ed essa fu nascosta da un piccolo monaco e così via, ne siamo a conoscenza. Poi, dopo questo, giunse la prima riforma, che fu Martin Lutero, e lui si fece avanti e disse che la comunione che i cattolici chiamavano il corpo, letterale corpo di Cristo, rappresentava soltanto il corpo di Cristo. E gettò la comunione sulla balaustra dell'altare, ovvero sulla scalinata, e si rifiutò di chiamarla il letterale corpo di Cristo, e predicò: il giusto vivrà per fede. Ora, non ci si può aspettare che la Chiesa cattolica fosse d'accordo con lui. Certamente no, quando il loro infallibile capo dice loro di no. Va bene, allora dopo Martin Lutero che predicava la giustificazione, si fece avanti John Wesley che predicava la santificazione e predicava che un uomo, dopo essere stato giustificato, ciò è giusto, ma devi essere santificato, nettato, la radice di male tolta da te col sangue di Gesù. Ora, non ci si può aspettare che i luterani predichino la santificazione, perché non lo faranno. Dopo che Wesley predicò la santificazione e molte piccole separazioni partirono da questo, da cui vennero i metodisti wesleyani e i nazareni e così via, che continuarono a far ardere il fuoco durante la loro epoca. Poi si fece avanti la Pentecoste e diceva: ebbene, lo Spirito Santo è il battesimo e noi parliamo in lingue quando lo riceviamo. Certo! Allora, quando questo si fece avanti, non ci si poteva aspettare che i nazareni, i metodisti, i wesleyani e così via credessero a questo. Essi non vollero crederlo. Lo chiamavano il diavolo. Proprio così. Cosa accadde? Hanno cominciato a decadere. Pentecoste ha cominciato a sorgere. Ora è sorta fino al punto che Pentecoste ha ricevuto la sua scossa. Si è organizzata e se n'è andata fuori. Non accetta nient'altro, hanno le loro proprie regole e regolamenti e questo lo sistema. Ora, quando arriva lo Spirito Santo e rivela la verità di qualsiasi cosa e lo prova con la sua presenza e con la sua parola, non ci si può aspettare che la gente pentecostale dica: sono d'accordo con questo. Si deve rimanere soli, come fece Lutero, come fece Wesley e come fecero gli altri. Si deve rimanere su questo perché l'ora è qui. Ed ecco cosa mi rende un brutto anatroccolo. Ecco cosa mi rende differente. Ed io non posso iniziare come il mio prezioso fratello ora Roberts e Tommy Osborne, Tommy X e loro, perché le chiese non saranno d'accordo con me. Dicono: egli crede nella sicurezza eterna, è un battista, non crede nel parlare in lingue come evidenza iniziale dello Spirito Santo. State lontani da quel tipo, capite? Ma venite faccia a faccia con questo, affrontatelo. Essi possono fronteggiare i luterani, i metodisti lo possono, i pentecostali possono fronteggiare i metodisti. Io posso fronteggiare i pentecostali con ciò, è esattamente giusto. È vero, perché è così? Noi stiamo camminando nella luce come egli è nella luce, capite? Stiamo salendo la strada maestra del re e più lontano si va, più grazia viene data, più potenza viene data, più soprannaturale viene dato. Ed eccoci. Questa è l'ora in cui lo Spirito Santo è sceso nella forma di una luce, come egli fu al principio, una colonna di fuoco, e si è manifestato, compiendo le stesse cose che egli fece quando stava sulla terra. E Gesù disse: come farete a sapere se sono giusti o no? Dai loro frutti li riconoscerete. Chi crede in me, le opere che faccio io le farà pure lui. Questi segni accompagneranno coloro che credono. Ora, miei fratelli pentecostali, io sono con voi, io sono uno di voi, io ho ricevuto lo Spirito Santo, ho parlato in lingue, ma non l'ho ottenuto col ricevere lo Spirito Santo, io ho il battesimo dello Spirito Santo, ho parlato in lingue, profetizzato, ho avuto doni di conoscenza, sapienza, interpretazioni ed è avvenuta ogni cosa. Ma io sono soggetto a qualsiasi di quelle cose, perché ora io sono un figlio di Dio. La potenza, il fuoco di Dio è nella mia anima. Quella lingua di fuoco che si posò venne dentro di me e bruciò via tutto ciò che era contrario a Dio. Ed ora io sono guidato dal suo spirito. Egli potrebbe dire, vai qui ed io andrò, vai qui, io andrò, parla qui, io parlerò e fai questo, quello e l'altro. Eccovi, proprio come tu sei guidato dallo spirito. Quello è Dio in te che opera la sua volontà. Non importa cosa sia, egli sta operando la sua volontà. Ora, ascoltate, fatemi vedere, leggere qui prima di iniziare le domande, qui sul lessico. Ora, dalla traduzione Vaticana, volume 7, 190, 1205. È difficile stabilire se fu la voce di quelle persone che parlavano in un linguaggio strano o il rimbombo o rumore della transazione dell'impetuoso vento soprannaturale che eccitò la folla. Non potevano capirlo. Ora, osservate, se erano le persone, farò proprio un'illustrazione. Ecco un gruppo di poveri rozzi galilei, ed eccoli lì fuori, sulla strada, non hanno mai visto qualcosa di simile. Le loro mani in aria scendono da quell'alto solaio, lungo quella scala, là fuori, proprio ripieni. Non hanno ancora parlato, capite? Eccoli scendere da là. Ed ora, diciamo che stavano là fuori, barcollando per questo. E la gente diceva, un greco corre da me e dice, io parlo in Galileo. Tu corri da lui e dici, e cosa ti è successo, ragazzo? Sono stato riempito con lo Spirito Santo. La potenza di Dio è caduta lassù in quella stanza. Mi è caduto qualcosa. Oh, gloria a Dio! Ed un altro, quassù, lui stava parlando ad un arabo e lui un galileo che parlava in lingua araba. Ora, essi non riescono a dirlo. Fu il vento impetuoso a far riunire la gente quando la moltitudine si radunò o fu il parlare in linguaggio straniero che stavano parlando? Ora, la Bibbia non esattamente... Avete due cose che si possono osservare. Fu gli estranei dissero, com'è che udiamo ogni uomo nella nostra lingua natia? Non viene detto che essi la stavano parlando, ma che la stavano udendo. Poi lo stesso gruppo, la stessa gente spiega questo. Pietro saltò su qualcosa e disse, voi uomini di Galilea e voi che abitate a Gerusalemme, siavi noto. Le persone dicevano che non avevano linguaggio galileo. Siavi noto questo e ricevete le mie parole nei vostri orecchi. In che linguaggio stava parlando a tutti loro? Dunque costoro non sono ebri come voi stimate, perché non sono più che le tre ore del giorno, ma questo è quello che fu detto dal profeta Gioiele. Ed avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne. I vostri figlioli e le vostre figliuole profetizzeranno. Continuò sempre più e disse, voi con mani inique avete crocefisso l'innocente figlio di Dio. Davide aveva detto di lui, la sua anima non sarebbe stata lasciata nei luoghi sottoterra ed egli non avrebbe permesso che il suo santo vedesse la corruzione. E disse, siavi noto che questo Gesù che voi avete crocifisso, il Dio l'ha fatto Signore e Cristo. E quando udirono questo, amen, chi? Ogni uomo sotto i cieli. Cosa stava avendo luogo? Egli non stava dicendo, ora io parlerò in Galileo, io parlerò in questo e parlerò in questo. Mentre Pietro proferiva queste parole, dissero, fratelli, che possiamo fare per essere salvati? E Pietro diede loro la formula. Quello è il modo in cui accade sempre. Capite? Sta salendo, spingendosi in Dio, in un cammino più intimo. Come si fa a saperlo? Bene, ora, quando Lutero ricevette giustificazione, lo chiamò Spirito Santo. Lo era. Dio ne fece scendere un po'. Poi egli disse, cosa? Wesley ricevette santificazione e disse, ragazzo, quando gridi, tu l'hai ricevuto. Ma molti di quelli che gridavano non ce l'avevano. Quando Pentecoste parlò in lingue sconosciute, dicevano, ragazzo, tu l'hai ricevuto, ma molti di loro non l'avevano. Non ci sono cose simili a quei segni per saperlo. L'unico modo per riconoscere un albero, disse Gesù, è dai frutti che porta, le opere dello Spirito, il frutto dello Spirito. Allora quando vedi una persona che è ripiena di potenza, che è ripiena di Spirito Santo, allora vedi una vita che è cambiata. Vedi questi segni che accompagnano quelli che credono. Nel mio nome cacceranno demoni, parleranno in nuove lingue. Se un serpente li mordesse non nuocerebbe loro. Se avessero avuto una cosa mortale da bere non li ucciderebbe. Avrebbero imposto le mani sui malati ed essi sarebbero guariti. Mai! Questo tipo di segni seguono quelli che credono. Ma come si fa ad entrarvi? Quei doni sono nel corpo. Come si entra nel corpo? Non col parlare nella tua maniera, ma con l'essere battezzati in un solo corpo. Prima Corinzi 12:13, in uno stesso spirito, noi tutti siamo battezzati in quel corpo e soggetti a tutti i doni. Il Signore vi benedica. Ora, se qualcuno che dovesse sentire questo nastro o qualcuno qui non fosse d'accordo, ricorda, fallo amichevolmente, fratello, perché io ti amo. La prima domanda stasera, fratello Branham, io penso che la televisione sia una maledizione per il mondo. Tu cosa ne pensi? Beh, chi mai l'abbia scritta, io sono d'accordo con te. Ne hanno fatto una maledizione per il mondo. Potrebbe essere una benedizione per il mondo, ma ne hanno fatto una maledizione. Qualsiasi cosa come questa, mia cara gente, si tratta di ciò che tu stesso guardi. Se la televisione è una maledizione, allora il giornale è una maledizione. Allora la radio è una maledizione e molte volte lo è il telefono. Capite? 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 Si tratta di quel che tu ne fai. Ma essendo, come ha detto il fratello l'altra sera, che non ci sono quasi più programmi in televisione, per troppo denaro un povero predicatore che predica il pieno Evangelo non può permettersi un programma alla televisione. Così, quindi, credo che l'abbia detto il fratello l'altra sera o da qualche parte, rispolvera la tua radio o qualcuno o riportala fuori dall'angolo e ascolta quei programmi. Proprio così. Ma cara persona, chi mai tu sia, certamente io sono d'accordo con te. È diventata una delle cose più dannabili per la razza umana. Lì dentro prendono tutto questo denaro qui che dovrebbe andare al governo per le tasse e lo investono in pubblicità, in tutti questi programmi di sigarette, whisky e cose del genere, e lo detraggono dalle tasse del governo. E poi vanno in giro e prendono dei predicatori e li trascinano in tribunale per ottenere un po' di denaro da loro. Sono d'accordo con te, è una cosa terribile. Ora non è, sai, è proprio qualcosa che trovi. Grazie, sorella, fratello, chi mai sia che l'ha chiesto. Ora, eccone una buona domanda. Ci sono punti nella Bibbia, come 1 Samuele 18:10, che dice che uno spirito malvagio mandato da Dio fece delle cose. Non capisco, uno spirito malvagio mandato da Dio. Per piacere, spiega questo. Bene, forse con l'aiuto del Signore ci riesco. Non significa che Dio è uno spirito malvagio, ma ogni spirito di ogni cosa è soggetto a Dio ed egli fa operare tutto secondo quel che egli vuole. Capite? Ora, in base alla tua domanda, tu stai parlando dello spirito malvagio che venne fuori da Dio per tormentare Saul. Egli si trovava in uno stato, condizione di malumore, di esaurimento, perché in primo luogo egli si era sviato. E quando ci si svia, uno spirito malvagio, Dio, permetterà ad uno spirito malvagio di tormentarti. Mi piacerebbe leggervi qualcosa fra un momento. Ho un altro pensiero qui su questo. Capite? Ogni spirito deve essere soggetto a Dio. Vi ricordate quando Josafat e Acab stavano per uscire in guerra? E la prima cosa che sapete, ci fu un... Essi erano seduti nella porta e Josafat era un uomo giusto. E disse, i due re sedevano lì ed avevano unito insieme le loro forze. E così disse, consultiamo il Signore a riguardo se andare o no. E Acab andò a prendere 400 profeti che aveva, tutti li manteneva sazi e ingrassati e di tutto erano in buona salute. Ed essi si presentarono lì e profetizzarono tutti di comune accordo. Dissero, sali e Dio ti darà la vittoria. Sali a Ramoth Galaad e Dio prenderà la cosa per te. Uno di loro si fece un paio di corna e cominciò a correre in giro come dimostrazione. E disse, con queste corna di ferro li caccerai completamente fuori dal paese. Ti appartiene. Ma sapete, c'è qualcosa riguardo un uomo di Dio che proprio non sostiene tutto questo, capite? Se non risuona con la scrittura, c'è qualcosa che non va, ogni vero credente. Quindi Josafat disse, bene, quei 400 sembrano a posto, sembrano bravi uomini, oh, lo sono, disse forse Acab. Ma Josafat disse, non ne hai ancora uno? Perché ancora uno quando ne hai 400 di comune accordo? Perché lui sapeva che c'era qualcosa che non suonava proprio bene. Capite? Disse, sì, ne abbiamo ancora uno, il figlio di Imla, lassù. Disse, ma io lo odio. Certo, si chiuderà la sua chiesa ogni volta che si potrà. Lo si caccerà fuori dal paese, capite? Certo, io lo odio. Perché lo odi? Egli profetizza sempre male contro di me. Credo che Josafat capì proprio allora che c'era qualcosa non andava bene. Così disse, andate a prendere Micaia. Quindi gli andarono dietro ed eccolo che scese. Così quando salirono mandarono un messaggero e dissero, ora aspetta un minuto. Ora loro hanno laggiù 400 dottori in teologia. Sono i migliori nel paese con dottorati in filosofia, in legge e di tutto. Dissero, ora, sai, tu povero piccolo uomo ignorante, non avrai intenzione di essere in disaccordo con tutto quel clero. Imla disse questo, vero? Intendo dire che Micaia disse questo. Io non dirò niente finché Dio non lo metterà nella mia bocca. E allora dirò esattamente quel che lui dice. Mi piace questo. Mi piace questo. In altre parole, io starò con la parola. Non importa ciò che gli altri avevano detto. Egli disse, bene, disse, te lo dico, se non vuoi essere gettato fuori, faresti meglio a dire la stessa cosa. Così lui andò laggiù e disse, dovrò salire? Egli disse, vai avanti. Disse, concedimi stasera, lasciami consultare il Signore. Mi piace questo. Così quella notte il Signore gli apparve e il giorno dopo lui salì e disse, mentre stava salendo, disse, vai avanti, ma io ho visto Israele come pecore senza pastore sparso sui monti. Oh, mai! Questo lo lasciò senza respiro. E disse, non te lo avevo detto? Io lo sapevo, esattamente come fa sempre, dicendo qualcosa di male contro a me. Perché? Lui stava con la parola. Perché? Un profeta prima di lui, la parola di Dio che proveniva da Elia, il vero profeta, aveva detto, perché tu hai sparso il sangue dell'innocente Naboth, i cani leccheranno anche il tuo sangue. Egli aveva detto del male. Eliseo era andato in cielo, ma sapeva che Eliseo aveva la parola di Dio. Così lui rimase con la parola. Mi piace questo, stare con la parola. Se la Bibbia ha detto che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, la sua potenza è ancora la stessa, lo Spirito Santo è per chiunque vuole, lo lascia venire, sta con la parola, sì signore. Non importa ciò che gli altri dicono, quanto siano ben nutriti e per quante scuole siano passati, ciò non ha niente a che farci. Così poi egli disse, quell'enorme individuo con le corna sul capo che andrà a spingerlo il paese fuori da sotto il re, lui andò e lo percosse sulla bocca, questo piccolo predicatore. Egli sapeva che lui era solo un piccolo santo rotolante, quindi non ci sarebbe stato niente da dire in merito. Quindi lo percosse sulla bocca. Disse, voglio chiederti qualcosa. Disse, onde se n'è andato lo Spirito di Dio quando si è partito da me, se l'hai tu? Egli disse, lo capirai quando starai seduto nella prigione là fuori come prigioniero. Disse, ho visto Dio seduto su un trono. Amen. Ascoltate ora. E l'esercito del cielo era radunato attorno a lui. Qual era la questione? Il suo profeta aveva già detto cosa sarebbe accaduto ad Acab. Dio? Non era Elia che l'aveva detto? Quello era il profeta unto. Quello era la parola del Signore. Il così dice il Signore. E Micaia disse, ho visto tutto l'esercito del cielo radunato attorno a Dio in una grande conferenza ed essi si parlavano l'un l'altro. E il Signore disse, chi possiamo far scendere? Chi di voi può scendere a sedurre Acab per farlo uscire là ad adempiere la parola di Dio per farlo colpire? Chi possiamo far scendere? Bene, uno diceva questo o quello, e dopo un po' uno spirito malvagio, uno spirito di menzogna si presentò da sotto e disse, se tu solo me lo permetterai, io sono uno spirito di menzogna, scenderò ed entrerò in tutti quei predicatori, perché essi non hanno lo Spirito Santo. Ed io li farò, sono solo ragazzi istruiti a scuola, ed io scenderò ed entrerò in ognuno di loro e li sedurrò e li farò profetizzare una menzogna. Lo disse lui? E disse, ecco come noi sedurremo. Quindi egli andò giù e gli disse, Dio disse, hai il mio permesso per andare. Ed egli scese ed entrò in quei falsi profeti, ministri istruiti a scuola, e li fece profetizzare una menzogna. Era uno spirito di menzogna che operava nella volontà di Dio. Fatemi giusto qualcos'altro che potreste vedere qui, solo un minuto. Osservate questo. Voglio che giriate con me in Prima Corinzi al quinto capitolo, il primo versetto, solo un minuto. Prima Corinzi, ed osservate questo se volete vedere qualcosa di Dio che fa qualcosa come quegli spiriti malvagi, come essi si muoveranno. Va bene? Paolo che parla, del tutto si ode che vi è fra voi fornicazioni e tal fornicazioni che non fra i gentili è nominata. Cosa ne pensate di questo fra la Chiesa? Che alcuno si tiene la moglie del padre, eppure ancora voi siete gonfi e piuttosto non avete... Vediamo, credo di aver girato due pagine a... Voi siete, eppure ancora voi siete gonfi, e piuttosto non avete fatto cordoglio a ciò che... Ora, aspettate un minuto, qui sono io, sì, è giusto, sì, fatto cordoglio, eccolo, gonfi e non avete fatto cordoglio a ciò che colui che ha commesso questo fatto fosse tolto del mezzo di voi. Io non so, non credo che qualcuno vorrebbe dire di questo o vorrebbe minimizzare, ma sto solo difendendo ciò che credo. Se un uomo viene una volta riempito di spirito, non può perderlo, capite? Capite? Conciassi a che io, come assente del corpo, ma presente dello spirito, abbia già giudicato come presente che colui che ha commesso ciò in questa maniera, voi e lo spirito mio, essendo raunati nel nome del nostro Signor Gesù Cristo, con la podestà del Signor nostro Gesù Cristo, che il tale, dico, sia dato in mano di Satana alla perdizione della carne, a ciò che lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. Dio, che parla della Chiesa Santa, che è il suo corpo qui sulla terra, ora questo è dopo il Vecchio Testamento, nel Nuovo, che parla di un uomo fra il popolo che era osceno e sudicio, il quale viveva con la moglie del suo stesso padre. Disse, una tale cosa nel corpo di Cristo, tu, Chiesa, rimettilo al diavolo per la distruzione. Capite? Dio, permettela. E quando egli ha qualcosa che deve vedere compiersi, per mettere la verga su qualcuno, egli libererà uno spirito malvagio su di loro, in modo che tormenteranno quella persona e la riporteranno indietro. Ora, scopriamo che quest'uomo dopo... Ecco cosa succede oggi con le chiese. Quando un uomo entra nel corpo di Cristo e diventa uno dei membri e comincia ad agire male, invece di unirvi tutti e fare questa stessa cosa, e tu, Tabernacolo Branham, fai così, perché fin tanto che lo sostenete, egli è sotto il sangue e lui proprio continua a fare la stessa vecchia cosa sempre più continuamente. Voi vi riunite e lo rimettete al diavolo per la distruzione della carne, affinché il suo spirito sia come e possa essere salvato nel giorno del Signore. Ed osservate giungere la verga di Dio, osservate il diavolo prendere possesso di lui, ecco che uno spirito malvagio lo prende. E questo ragazzo qui si mise a posto, tornò indietro, lo troviamo in Seconda Corinzi, dove lui davvero si purificò davanti a Dio. Considerate Giobbe, un uomo perfetto, un uomo giusto, e Dio permise al diavolo malvagio di venire su di lui e castigarlo e tutto il resto per il perfezionamento del suo spirito. Capite? Così spiriti malvagi devono... Dio molte volte usa spiriti malvagi per mettere in atto il suo piano e la sua volontà. Ora, eccone una davvero complicata domanda. Penso che sia la stessa persona perché sembra la stessa calligrafia. Se una persona deve avere lo Spirito Santo per essere... dover avere lo Spirito Santo per essere convertito e andare nel rapimento, quale sarà la condizione dei bambini che sono morti prima degli anni della responsabilità e quando risorgeranno? Ora, fratello mio, sorella, io non so dirtelo, non c'è scrittura su questo nella Bibbia che possa trovare da qualche parte, ma posso esprimere i miei pensieri. Ora, questo rafforzerà te che credi nella grazia di Dio. Vedete, la persona vuole sapere, che è una bellissima domanda, vedete? La persona vuole sapere che resurrezione, cosa accadrà a un neonato, cioè se deve avere lo Spirito Santo al fine di andare nel rapimento. Come ho detto, è esatto, è secondo la Bibbia, è l'insegnamento della Scrittura. Non per non andare in cielo, perché le persone ripiene di Spirito Santo sono la prima resurrezione, gli eletti, e il rimanente di quelli, il rimanente dei morti, non vive per mille anni. Dopo il millennio, allora la seconda resurrezione, il giudizio del grande trono bianco, capite? È esattamente l'ordine della Bibbia. Ma questa persona vuole sapere che ne è di questi neonati. Essi, in altre parole, hanno ricevuto lo Spirito Santo prima di nascere? Lo hanno ricevuto? Ora, questo non so dirvelo. Ma ora, diciamo in questo modo, sappiamo che i neonati che muoiono, indipendentemente dai loro genitori, sono salvati. Ora, su questo io non sono d'accordo con la scuola dei profeti. Hanno detto che se fosse morisse con un genitore che fosse peccaminoso, che quel neonato andrebbe a marcire all'inferno. Non ci sarebbe più niente in merito. Bene, Gesù, Giovanni disse, quando venne Gesù, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E se quel neonato era un essere umano che dovrebbe essere sottoposto ai giudizi di Dio, e Gesù morì per togliere i peccati, tutti i peccati furono espulsi davanti a Dio quando Gesù morì per quello scopo. I tuoi peccati furono perdonati, i miei peccati furono perdonati, e il solo modo che tu possa mai essere perdonato è accettare il suo perdono. Ora, il neonato non può accettare il suo perdono, quindi non ha fatto niente, non ha fatto cosa alcuna, dunque è assolutamente libero di andare in cielo. Ma voi direte, andranno nel rapimento? Ora, questa è la mia propria parola, questo è il mio pensiero ora. Questo non posso provarlo con la Bibbia. Ma guardate, se Dio, prima della fondazione del mondo, conosceva ogni essere umano che sarebbe mai stato sulla terra, lo credete? Conosceva ogni moscerino, ogni pulce, ogni mosca, conosceva tutto ciò che sarebbe mai stato sulla terra. Se egli conosceva questo, guardate, prendiamo per esempio Mosè. Quando Mosè nacque, era profeta. Prima che Geremia, Dio disse a Geremia, prima che tu fossi formato nel grembo di tua madre, prima che tu fossi mai formato nel suo grembo, io ti conoscevo e ti santificai e ti ordinai profeta alle nazioni. Giovanni Battista, 712 anni prima che nascesse, Isaia lo vide in una visione e disse, egli è la voce di uno che grida nel deserto. La predestinazione o la preconoscenza di Dio sa tutto dei bambini piccoli, capite cosa dovevano fare, ed egli sapeva che sarebbero morti. Lui lo sapeva, niente può accadere senza che Dio lo sappia. Niente può accadere a proprio come il buon pastore, come egli entra. Ora, prendere questo dalla scrittura. Io potrei dire che la scrittura dice così e cos'ha, lo sto solo riportando come mio pensiero. Ora, penso che la domanda successiva sia forse di qualcuno che c'era su ciò che ho detto l'altra sera. Spiega di una moglie che viene salvata partorendo un figlio. La moglie non è salvata con il partorire un figlio, ma rivolgiamoci ora a Prima Timoteo 2:8 solo un minuto e scopriamo cosa dice la Bibbia del bambino. Ora, mi rendo conto che è una dottrina cattolica, che i cattolici dicono che la donna è salvata nel partorire, col partorire un figlio, ma io non lo credo. Prima Timoteo, il secondo capitolo, e cominciamo all'ottavo versetto, e leggiamo solo un minuto ora. Va bene, ascoltate, simigliantemente ancora, che le vostre donne si adorino d'abito onesto, non sarebbe necessario chiederlo, non è vero? Ascoltate questo, con verecondia e modestia, non di trecce o d'oro o di perle o di vestimenti preziosi. Fratelli, spero di aiutarvi qui. Tutti questi nuovi cappellini ogni uno o tre giorni. Capite? Ciò non è diventare cristiane. Ma come si conviene a donne che fanno professione di servire a Dio per opere buone? Le vostre donne imparino con silenzio in ogni soggezione. Ma io non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sopra marito, ma ordino che stia silenziosa. Perciò che Adamo fu creato il primo e poi Eva. Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, fu in cagion di trasgressione. Ma pur sarà salvata partorendo figliuoli se... Ora, egli non sta parlando alla donna del mondo che hanno bambini. Se lei sarà perseverata in fede. Vedete, se lei è perseverante, lei è già, ecco la donna di cui sta parlando, la donna che è già salvata, capite? E carità e santificazione con ogni onestà. L'avere un bambino non la fa essere salvata, ma perché lei cresce i figli, fa il suo dovere, non cresce gatti, cani o cos'altro che prende il posto di un figlio come fanno oggi, dandogli amore materno in modo che possano uscire e gironzolare tutta la notte. Alcune persone fanno così. Mi dispiace, ma lo fanno. Mi è terribilmente rude da dire, ma la verità è la verità, capite? Non vogliono avere un bambino a cui essere vincolate. Ma partorendo figlioli, se sarà perseverante in fede, santificazione ed ogni onestà, lei sarà salvata. Ma il se significa anche tu sarai salvata, se sei nata di nuovo, sarai, puoi essere guarita, se credi, puoi ricevere lo Spirito Santo, se lo credi, ti prepari per esso, se sei pronta per esso, e lei sarà salvata se continua a fare queste cose, capite? Ma non perché è una donna. Dunque, proprio così, fratello, sorella, non è affatto un insegnamento cattolico. Ora io voglio, eccone un'altra che è molto complessa, poi ne abbiamo ancora una, penso che forse abbiamo tempo per questa, ho proprio occupato il nostro tempo. Ora, questi sono proprio gli effetti dopo il risveglio, questi sono gli effetti dopo la riunione, queste domande. Ora, fratello Branham, è scritto a macchina, è secondo la scrittura che una persona parli in lingue e interpreti il suo stesso messaggio? Se così, per piacere, spiegalo. Prima Corinzi, ovvero Corinzi 14:19 ed anche Corinzi 14:27. Va bene, andiamo a quella scrittura e vediamo cosa dice e poi vedremo se ci atterremo a questo scritturalmente. Vogliamo sempre essere scritturali. E Corinzi 14, ora la persona vuole sapere se è scritturale per un uomo interpretare il suo proprio messaggio che ha proferito in lingue. Se così, spiega Corinzi 14:19, vediamo 14:19, va bene, eccoci. Ma nelle chiese io meglio dir cinque parole per la mia mente a ciò che io ammaestro ancora gli altri che 10.000 in lingue strane. Ora il successivo è il 27° versetto che vogliono sapere. Se alcuno parla linguaggio strano, facciasi questo da due o da tre a più, e l'un dopo l'altro e uno interpreti. Ora considero ciò a cui la persona sta cercando di arrivare, che voglio vi leggerò qualcosa solo un momento, ma penso ciò a cui il fratello o la sorella stiano cercando di arrivare. È giusto che una persona che parla in lingue interpreti anche il messaggio che ha detto? Ora, caro amato amico, se leggi il tredicesimo versetto nello stesso capitolo, te lo dirà. Perciò chi parla linguaggio strano, preghi di poter interpretare. Certo, egli può interpretare il suo proprio messaggio. Ora, se noi proprio bene, tu leggilo tutto qui e potrai vedere che esso è, leggi proprio quel capitolo intero, è molto buono, lo spiega. Ora, parlare in lingue, ora, mentre stiamo su questo, e questo viene registrato, voglio dire che io credo nel parlare in lingue tanto quanto credo nella guarigione divina e il battesimo dello Spirito Santo, la seconda venuta di Cristo e la potenza del mondo a venire. Credo in questo tanto quanto credo, ma credo che il parlare in lingue abbia il suo posto, proprio come la venuta di Cristo ha il suo posto. La guarigione divina ha il suo posto. Ogni cosa ha il suo posto. Ora, a voi gente, ho l'opportunità di dire questo ora e vorrei spiegarlo, e se ferisco qualcuno, non ne ho l'intenzione. Non intendo provocare confusione, ma ascoltate, qual è stato il problema del parlare in lingue strane della gente pentecostale? Cioè, io stesso, io sono pentecostale, capite? Ora, il guaio è stato questo, che non lo rispettano. E un'altra cosa, essi lo lasciano andare a casaccio, non ritornano alla parola. Ora ascoltate, ecco il modo, lasciate, ecco il modo in cui si è collocata la Chiesa. Ora, in una Chiesa pentecostale, se io fossi il pastore di questa Chiesa, vi dirò come l'avrei stabilita, capite? Se io fossi qui sempre a farle da pastore, sottoscriverei per ogni dono della Bibbia, direi ai credenti di essere prima battezzati nello Spirito Santo, e allora ogni dono di Prima Corinzi 12 dovrebbe essere operante nella mia Chiesa, se riuscissi a farli arrivare a questo, l'intero corpo all'opera. Ora, se notate, non per fare delle osservazioni ora, e ricordate, non direi una sola parola contraria, io potrei bestemmiare lo Spirito Santo, e Dio sa che io non lo direi in modo sbagliato, capite? Ma sto solo dicendo questo per cercare di darvi la veduta della Scrittura dopo che la studio ora da quasi 20 anni. Io predico da quasi 30 anni e ho proprio attraversato di tutto, superandolo, potete immaginare come sia stato, ed osservando tutti gli uomini e le loro dottrine per tutto il mondo e occupandomene, perché è mio interesse, al di là del mio è l'interesse per gli esseri umani. Io devo andarmene da qui, voi dovete andarvene da qui, e se io me ne vado come falso profeta, perderò la mia stessa anima e perderò le vostre con me. Quindi è più che pane quotidiano, è più che popolarità, è più che qualsiasi altra cosa, è vita per me, capite? E voglio sempre essere il più profondamente sincero. Ora, se entri in una chiesa pentecostale, la prima cosa, io non intendo dire tutte, alcune sono, gran parte delle volte tu entri in una chiesa e cominci a predicare, mentre predichi qualcuno si alza e parla in lingue. Ora, quella cara persona può essere perfettamente ripiena di Spirito Santo e può essere lo Spirito Santo a parlare attraverso quella persona, ma la faccenda è che sono inesperti. Se questo ministro sul palco sta parlando sotto ispirazione, lo spirito dei profeti è soggetto al profeta, capite? Ogni cosa sia fatta. Ora andiamo qua su in Paolo, perché dice che quando uno parla e così via, quando lui entrava c'era solo confusione. Ora, ho fatto una chiamata all'altare e qualcuno si alza e parla in lingue. Esso proprio, beh sì, potrebbe pure smettere di fare la chiamata all'altare. Ciò la ferma, capite? E poi un'altra cosa, molte volte si alzeranno delle persone, parleranno in lingue e la gente sta seduta e mastica chewing gum guardandosi attorno. È Dio che sta parlando, state zitti, ascoltate! Se è la verità, se è lo Spirito Santo che sta parlando in quella persona, state seduti in silenzio e ascoltate. Siate riverenti. L'interpretazione potrebbe venire a voi. Capite? Rimanete fermi. Ascoltate per un'interpretazione. Ora, se non c'è interprete nella Chiesa, allora sono tenuti a mantenersi in silenzio nel corpo. E allora, quando parlano in una lingua sconosciuta, la Bibbia ha detto che parlino a loro stessi e a Dio. Chi parla in una lingua sconosciuta edifica se stesso. Ora, quelle sono lingue sconosciute. Dialetti, linguaggi, sono diversi. Non sono niente, dice lui, ma ciò che produce un suono ha un significato. Ma voi, se una tromba suona, si deve sapere come suona, proprio soffiarla, o non si saprà come prepararsi per la battaglia. Se qualcuno parla in lingue, è solo tut, ecco tutto ciò che c'è. Chissà cosa fare. Ma se comincia la sveglia militare, significa alzarsi. Se suona il silenzio, significa mettersi giù, capite? Se suona la carica, significa andare alla carica. Deve dare un significato e non soltanto parlare. Così nella Chiesa, se non c'è interprete. Ma se c'è un interprete, allora le lingue sono ciò che appartiene alla Chiesa. Ora, alla tua domanda, caro amico, che dice, preferirei parlare 5.000 in 5 parole, e così la gente possa capirmi che non 5.000 o qualunque altra cosa si dica in lingua sconosciuta. È vero. Ma continua a leggere di seguito, a meno che non sia per rivelazione o interpretazione a edificazione, capite? Per edificare. Ora, io vi darò giusto una piccola nozione di cosa, se io dovessi essere pastore di questa chiesa che sta venendo, se Dio mi chiamasse ad essere il pastore, ecco come la gestirei. Cercherei di trovare ogni persona in essa che avesse un dono e farei incontrare quelle persone circa un'ora prima ancora che iniziassero i servizi in una stanza da soli. Li lascerei porsi sotto lo Spirito. E la prima cosa che sapete, viene uno che ha un dono del parlare in lingue e parla in lingue. Tutti stanno in silenzio. E poi si alza uno e interpreta ciò che dice lui. Ora, prima che si possa dare alla Chiesa, la Bibbia dice che deve essere giudicato da due o tre testimoni. Ora, cioè un uomo che ha discernimento di spirito, capite? Perché molte volte cattive potenze entrano in questo, capite? Paolo ne parlò, ma poi anche la potenza di Dio è lì presente. Ditemi di una congregazione dove il male non si trovi. Ditemi di dove i figli di Dio sono riuniti che Satana non sia in mezzo a loro. È tutto? Quindi non guardate a questo con disapprovazione, capite? Satana è ovunque. Ora eccoci, qualcuno parla in lingue? Ora, ce ne sono tre posti là che hanno lo spirito di discernimento. Ed uno parla in lingue e dà un messaggio. Ora, non si può citare la scrittura, perché Dio non usa vane ripetizioni, ed egli ci ha detto di non farlo, capite? Perciò non è così, è un messaggio per la Chiesa. Fin qui abbiamo avuto due cose in questo risveglio. Osservate cos'è stato ognuna di esse. Perfette, proprio a puntino, capite? Ci siamo entrati. Un uomo si alzò e parlò in lingue e diede l'interpretazione e ritornò subito indietro e rivendicò quel messaggio che era appena uscito. L'altro si alzò l'altra sera e disse sotto l'ispirazione della profezia e disse qualcosa non sapendo cosa stesse dicendo e poi alla fine disse benedetto chi viene nel nome del Signore. Presto qualcosa mi afferrò subito e dissi altrimenti benedetto è chi crede che questo è il Signore che è venuto. Vedete l'inter... Poi lo Spirito Santo cadde nell'edificio ieri sera, capite? È per l'edificazione. Stavo là cercando di dire alla gente che devono ricevere lo Spirito Santo e il diavolo era entrato tra le persone dicendo non ascoltatelo, state calmi. Mia sorella disse Billy, ero così felice mentre stavi predicando, sentivo come di potermi alzare e saltare attraverso il muro. Io dissi alzati e salta, è tutto? E lei disse, ma quando si iniziava a farlo? E disse, le persone cominciano a gridare. Disse, allora ho proprio sentito come se io fossi una vecchia nullità. Dissi, quello è il diavolo, è Satana. Quando lui viene a fare questo, dissi, tu dovresti alzarti comunque. Noi siamo sacerdoti per Dio che fanno sacrificio, sacrificio spirituale, i frutti delle nostre labbra che danno lode al suo nome. Capite? Ora, ecco cosa accadde. Allora, lo Spirito Santo irruppe perché quello era solo benedetto è colui che crede. 2, 3 sere di seguito ho cercato di inserirlo lì e poi lo Spirito Santo parlò e disse, sotto ispirazione, disse, benedetto è colui che viene nel nome del Signore. E prima che io potessi dire qualcosa, l'avevo già ripetuto, benedetto colui che crede che il Signore è venuto in questo. Capite? E ne ho appena parlato. Lo Spirito Santo è Dio stesso in te, capite? Ed essi lo afferravano, capite? E poi lo Spirito Santo cadde fra la gente. Capite come esso edifica la profezia? Ora, c'è differenza fra profezia e profeta? La profezia va dall'uno all'altro, ma un profeta è nato profeta dalla culla. Essi hanno il così, dice il Signore, senza giudicarli. Voi non li vedete stare davanti a Isaia o Geremia, nessuno di quei profeti, perché essi avevano il così, dice il Signore. Ma uno spirito di profezia fra la gente si deve tenerlo d'occhio, perché Satana si intrufolerà lì, capite? Dunque, ma deve essere giudicato. Ora, noi stiamo per avere un risveglio. Ora, osservate questo molto attentamente, ora voi, ministri. Noi stiamo stabilendo un risveglio, va bene? O forse stiamo avendo solo un regolare servizio di chiesa? La chiesa è infiammata, dovrebbe esserlo continuamente. Bene, forse abbiamo 5 o 6 persone che sono persone con un dono, uno parla in lingue, 2 o 3 forse parlano in lingue, 4 o 5 con le lingue hanno il dono delle lingue, che parlano in lingue sconosciute, 2 o 3 di loro sanno interpretare, forse ce ne sono 1, 2 o 3 che hanno doni di sapienza, va bene, tutti loro si incontrano, quelle persone con un dono. Voi, quei doni vi sono dati non per giocarci, non per dire, gloria a Dio, io parlo in lingue, alleluia. Voi degradate voi stessi, essi sono dati a voi per operare. E la tua parte nella Chiesa dovrebbe venire prima che inizi il servizio principale, perché ci saranno fra noi coloro che non sanno in merito. Quindi ve ne andate nella stanza e vi sedete là, voi, gente assieme, perché siete cooperatori nel Vangelo. Quindi vi mettete lì, Signore, c'è qualcosa che tu vuoi farci sapere stasera? Parlaci, oh Padre Celeste, offrendo preghiere, supplicazioni, cantate cantici, lo Spirito scende direttamente, cade su qualcuno, parla in lingue. Uno si alza e ha detto, così dice il Signore. Che cos'è? Ascoltate. Vai a dire a fratello Jones di andare via dal luogo in cui vive, perché domani pomeriggio ci sarà un ciclone che spazzerà via quel paese e sarà presa la sua casa. Prenda i suoi beni e vada via. Ora, questo sembra buono, ma aspettate un minuto. Devono esserci 3 uomini là che hanno lo spirito di discernimento. Uno di loro dice, era dal Signore. L'altro dice, era dal Signore, che sono 2 contro 3, 2 o 3 testimoni. Va bene? Lo scrivono su un pezzo di carta, ecco cosa ha detto lo Spirito. Va bene? Tornano a pregare ringraziando il Signore. Dopo un po', così dice il Signore, si alza un profeta, così dice il Signore, stasera ci sarà una donna che viene da New York City, è su una barella, entrerà nell'edificio su una barella, ha una sciarpa verde intorno al suo capo, sta morendo di cancro. Ciò che le ha causato di stare in questa condizione, il Signore ha contro di lei, una volta lei ha rubato del denaro dalla sua chiesa quando aveva 16 anni. Dite al fratello Branham di dirle queste cose. Così dice il Signore, se lei metterà a posto questo, sarà guarita. Aspettate un minuto, questo sembra molto buono, ma aspettate un minuto. Metterai il tuo nome su questa carta, discernitore? Metterai il tuo nome? Era dal Signore, uno ha detto, era dal Signore. Allora lo metti per iscritto. Così dice il Signore, stasera ci sarà una donna che entrerà, la tale e tale cosa. Quello con il discernimento di spirito, due o tre di loro, lo firmano. Vengono dati tutti questi messaggi? Va bene? Poi dopo un po' cominciano a sentir suonare la campana, la chiesa comincia a raccogliersi, allora essi portano questi messaggi, li appoggiano proprio qui sul pulpito, proprio qui dove si ritiene che stiano. Io sono fuori da qualche parte a studiare, a pregare, dopo un po' vengo fuori, dopo che sono stati cantati i cantici, la chiesa è tutta in ordine, le persone vengono, si siedono, meditano, pregano, ecco cosa siete tenuti a fare. Non venite in chiesa e parlate l'un con l'altro, venite in chiesa per parlare con Dio, abbiate comunione fra voi lì fuori, capite? Noi stiamo avendo comunione con Dio ora. E veniamo qui parlando tutto con calma, con riverenza. Lo spirito che si muove, il pianista viene al piano circa 5 minuti prima che inizi il servizio dei cantici, comincia molto dolcemente. Là alla croce dove morì il mio Salvatore, laggiù per purificarmi dal peccato io gridai. Oh, qualche buon cantico dolce, con molta calma, questo porta la presenza dello Spirito Santo nella riunione, capite? Va bene. Le persone sono sedute lì, alcune di loro sono davvero, cominciano a piangere e vengono all'altare, si ravvedono ancora prima che cominci il servizio. Lo Spirito Santo è lì, capite? La Chiesa è in travaglio. Cristiani che pregano hanno le loro posizioni, non stanno seduti lì a masticare chewing gum e a dire, ehi, Lidi, dammi un po' del tuo rossetto, io voglio, sai, ho bisogno, sai l'altro giorno quando mi trovavo laggiù a fare compere, ti dico, ti ho quasi pestato la punta dei piedi, non ho mai visto tale, che ne pensi? Oh, misericordia! E la chiamano la casa di Dio. Beh, è una disgrazia! Il corpo di Cristo che si riunisce. Ci mettiamo lì. L'uomo che sta seduto accanto, di, sai, che quando siamo andati là, questo così e così, e così e così e così, questo va bene fuori, ma qui dentro è la casa di Dio. Venite in preghiera, prendete le vostre posizioni. Ora io non sto parlando alle vostre chiese, fratelli, non so cosa fate voi, io sto parlando a questo tabernacolo, sto parlando alla mia gente, capite? È così. Ora, quando entrate in quel modo, allora la prima cosa che sapete, viene fuori il pastore, egli è fresco, non deve rispondere questo, quello e l'altro. Egli viene proprio dalla freschezza del suo ministero, è stato sotto la potenza dello Spirito Santo. Egli entra proprio dove più lingue di fuoco sono riunite insieme. È quasi una colonna ora, capite? Essa si sta muovendo attorno. Egli viene qua fuori, prende questo, un messaggio della Chiesa. Così dice il Signore. Il fratello Jones vada via dalla sua casa. Domani alle 2 del pomeriggio un ciclone spasserà via la sua terra. Prenda le sue cose e se ne vada. Il fratello Jones lo riceve. Va bene, questo viene registrato. Così dice il Signore, ci sarà una donna di nome tal dei tali che verrà qui stasera ed era, lei ha fatto così e così, come ho appena detto, vedete, in questo modo. Va bene, questo si rimanda dopo, ecco tutto. Hanno già preso la loro posizione ora nella Chiesa. Va bene? Poi egli porta il messaggio. E la prima cosa che sapete, comincia a predicare. Niente deve interrompere. Ha già avuto luogo. Ora stiamo andando avanti, predichiamo il messaggio. E dopo un po', quando la prima cosa che sapete, quando è finito il messaggio, comincerà la fila di guarigione. Ecco che viene una donna. Qualcuno ha parlato in lingue e ha detto che sarebbe venuta. Capite? Tutti noi sappiamo cosa sta per accadere. Tutti noi lo sappiamo. Vedete come la fede comincia a edificare con quelle lingue di fuoco su di te ora. Comincia ad accumularsi insieme. Ebbene, è proprio un'opera compiuta. Ecco tutto. Quella donna, io dirò, la signora tal dei tali da New York City, seduta qui, capite? Oh, è giusto. Come facevi a saperlo? È un messaggio dal Signore alla Chiesa. Quando avevi 16 anni, non eri tu ad un tale e tale luogo e hai fatto sottratto del denaro dalla chiesa e l'hai rubato e sei uscita e con questo ti sei comprata degli abiti nuovi. Oh, è giusto, è giusto! Questo è esattamente ciò che Dio ci ha detto stasera mediante un fratello tal dei tali che ha parlato in lingue. Il fratello tal dei tali ha interpretato. Il fratello tal dei tali dal discernimento ha detto che era dal Signore. E questa è la verità. Sì, allora così dice il Signore. Vai a metterlo a posto e tu guarirai dal tuo cancro. Il fratello Jones va a casa, prende i rimorchi, fa marcia indietro, prende i suoi mobili e se ne va via da lì. Alle 2 di domani pomeriggio, esplode l'intera cosa. Capite? Allora la Chiesa glorifica, grazie Signore Gesù per la tua bontà. Ora ecco cos'è, per edificare, per la Chiesa. Ora, e se non accade dopo che l'hanno detto? Allora avete uno spirito malvagio fra voi. Voi non volete quella cosa malvagia? Perché volete qualcosa di malvagio quando i cieli sono pieni di pentecostale vero? Non prendete dal diavolo un vecchio sostituto. Prendete qualcosa di reale. Dio ce l'ha per voi. Allora non abbiate più riunioni e non mettete qualcosa quassù finché Dio non abbia già confermato che siete nel giusto, perché siete un aiutante per la Chiesa nell'opera del Vangelo. Ora capite di che si tratta? E lingue sconosciute, nessun uomo, egli sa di cosa sta parlando, egli parla, ma ogni suono ha un significato, questo ha un significato, glu glu glu, questo è un linguaggio da qualche parte. Quando mi trovavo in Africa non ci avevo mai creduto, ma tutto ciò che produceva un rumore aveva una specie di significato. La Bibbia ha detto che non c'è suono senza senso, senza significato. Ogni suono che viene prodotto ha un significato per qualcosa. Beh, io sentivo la gente dire, dicevo, Gesù Cristo, il figlio di Dio. Uno di loro faceva bu, un altro fa qui di tutto. E quello era Gesù Cristo, il figlio di Dio. Capite? Esso aveva un... e non significa niente per me, ma per loro era un linguaggio proprio lo stesso come io sto parlando a voi. Quando l'interprete dei Zulu, degli Xhosa, dei Basutu e quanti altri venivano avanti, quel che veniva detto da ognuno veniva capito da tutti. E queste cose che sentite mormorare a queste persone e pensate che sia un sacco di barbugliare, non lo è. Ha un significato, quindi dovremmo rispettarlo, metterlo al suo posto. Ora, forse non c'è stato nessun messaggio. Ora, il servizio è finito, la chiamata all'altare è stata fatta e dopo un po' qualcuno, non c'è stato nessun messaggio là dietro, qualcuno si alza non appena ne hanno l'occasione. Lo Spirito Santo, ora, la Bibbia ha detto, se non c'è nessuno che interpreta, che stia zitto. Non importa quanto forte cerchi di parlare, stia zitto. Dici, non posso stare zitto. La Bibbia ha detto che potresti, capite? Quindi questo lo sistema, capite? Che stia zitto. Poi, quando esso, l'opportunità viene dove tutto è in ordine, allora se lo Spirito Santo salta su di lui per dare il messaggio, allora lo dia. Ecco esattamente ciò che dovresti fare. Poi viene l'interpretazione. Ha detto, c'è una donna qui dentro di nome Sally Jones. Spero che una donna con quel nome non si trovi qui dentro, ma Sally Jones. Capite? Dille che questa è l'ultima sera della sua chiamata. Si mette a posto con Dio, perché lei ha un breve tempo da stare qui. Ora, Sally Jones correrà all'altare il più in fretta possibile per arrivare là, capite? Perché è la sua ultima chiamata, capite? Questo è dare un messaggio o una rivendicazione o qualcosa. Quella è la Chiesa pentecostale all'opera. Non ci sono possibilità per spiriti malvagi di infilarsi dentro, perché già la Bibbia lo rende esattamente, sia l'un dopo l'altro e questo da tre, e siano due o più a giudicare. Ecco la Chiesa. Ma dove l'abbiamo oggi? Saltano, si comportano male, ridono e vanno avanti mentre qualcun altro parla in lingue, un altro guarda, parla di qualcos'altro e si accalca attorno. Il pastore fa qualcosa o qualcuno uno si accalca attorno. Beh, questo non va bene. Forse il pastore predica e qualcuno si alza e lo interrompe nel forse leggendo la Bibbia e qualcuno leggendo la Bibbia e qualcuno là in fondo parla in lingue. Oh no! Capite? Il predicatore su che predica nel pulpito, qualcuno si alza e lo interrompe parlando in lingue. Va tutto bene. Non dico che non sia lo Spirito Santo, ma si dovrebbe sapere come usare lo Spirito Santo. Capite? Per usarlo. Ora io sto prendendo. Avete spazio per un'altra? Allora, domani è domenica, dunque noi proprio. Eccone una, penso che sia la più graziosa. Ed ora, se tutti voi volete avere pazienza con me, ancora qualche minuto, per piacere. E poi io voglio che voi afferriate questa. L'ho messa da parte, di proposito. Questa è la mia ultima. Ora, per primo, leggerò le due cose che la persona ha chiesto e su un vecchio pezzo di carta scritta con una bella calligrafia. Non ho idea di chi sia. Non c'è firma su nessuna di esse. Fratello Branham, è giusto che i ministri facciano lunghe pressioni per denaro nei loro servizi dicendo che Dio ha detto loro che un certo numero nell'uditorio sono tenuti a dare tanto? Se questo è giusto, voglio saperlo. O se è sbagliato, voglio saperlo. Questo mi ha disturbato terribilmente. Ora, vedi, amico, ti dirò cosa io penso, vedi? Ora, questo non significa che sia giusto. Penso che sia terribile. Ora, io penso questo. Dio mi ha mandato sul campo. Ho visto il tempo in cui sembrava che io fossi almeno... Ed io non avevo affatto denaro. E dicevo, passate solo il piatto della colletta. E il direttore veniva da me e diceva, guarda, Billy, stasera siamo in rosso di $5,000, ragazzo. Hai il denaro a Jeffersonville per pagarlo? Dicevo, è tutto a posto. Dio mi ha mandato qui, altrimenti non sarei venuto, capite? Passate solo il piatto della colletta. E prima che la riunione sia finita, qualcuno dice, sai, il Signore mi ha messo in cuore di donare per questo $5,000. Capite? Capite? Prima, siate guidati a farlo. Io non credo nel pressare ed elemosinare, scroccare denaro. Penso che sia una cosa sbagliata. Ora, fratello, se tu lo fai, non farmi offendere i tuoi sentimenti, capisci? Tu potresti avere il diritto da Dio di farlo, ma io sto parlando solo per me stesso. Io non credo in questo. Ora, ho anche saputo di ministri che vanno a dire, stavo proprio non molto tempo fa. Ora, questi non sono pentecostali, questi sono, sono chiese, vedete, altre chiese. Era una gran riunione da campo. Gerti, tu eri con me, molti altri presenti. Ed occuparono tutto il pomeriggio ad una famosa denominazione, due o tre di loro assieme, cioè le normali chiese normali, come le nostre chiese moderne qui in città e così via, ad una grande convenzione. ed occuparono l'intero pomeriggio stando sul palco e minacciando che quel Dio avrebbe distrutto i loro raccolti, avrebbe dato la poliomielite ai loro figli e cose del genere se non lo avessero messo in quella riunione. È esattamente la verità. Con questa Bibbia davanti a me, io dissi, è una bestemmia verso Dio e verso i suoi seguaci. Se Dio ti manda, si prenderà cura di te. Se Egli non ti ha mandato, allora lascia che la denominazione quindi si prenda cura di te. Ma tu, se Dio ti manda, si prenderà cura di te. Che ne pensi di una recita di Natale in una chiesa dello Spirito Santo? Beh, se è riguardo a Cristo, potrebbe andar bene, ma se è riguardo a Babbo Natale, io non ci credo. Io sono cresciuto lontano da questo. Io non ci credo affatto a Babbo Natale, capite? E alcune di queste cosette di Natale che hanno, penso sia ridicolo. Ma penso che abbiano tolto completamente Cristo dal Natale e ci abbiano messo dentro Babbo Natale. E Babbo Natale è una storia inventata. Spero che non stia ferendo nessun vostro sentimento riguardo ai bambini, ma vi dirò. Qui non molto tempo fa, circa 25-30 anni fa, quando un ministro qui in questa città, il pastore di una certa gran chiesa qui nella città, che io conoscevo molto bene, un mio intimo amico venne da me. E Charlie Buchanan, fratello Mike, ti ricordi Charlie Buchanan? Un mio buon amico, stava seduto là nel suo ufficio e disse, io non dirò ai miei bambini o non farò mai più sapere ai miei nipoti quella bugia. Disse, il mio ragazzino venne da me dopo che aveva circa 12 anni e parlando di Babbo Natale e lui disse, beh tesoro, ho qualcosa da dirti, disse mamma, sapete, e andò avanti raccontandogli quel che lui faceva. Poi dopo ritornò e disse, allora papà, questo Gesù è la stessa cosa? Dite la verità, Babbo Natale è un travestimento cattolico di una persona, o un Chris Kringle, o San Nicola, un vecchio santo cattolico tedesco di molti anni fa che andava in giro a fare del bene ai bambini e lo hanno riportato come una tradizione. Ma Gesù Cristo è il Figlio di Dio, egli è reale e vive. Ora, ecco una domanda, l'ultima, che è molto... Ora, guardate, potreste non essere d'accordo con me su questo, ma se siete in disaccordo con me, ricordate, fatelo amichevolmente. Volete? Io vi amo e non voglio ferirvi, io sono proprio, voglio essere onesto. Se io non posso, se io dico una bugia al mio bambino, allora sono un bugiardo, capite? Io voglio dirgli la verità. Ora, io gli racconto di Babbo Natale e dico, sì, certo, c'è Babbo Natale, tieni d'occhio papà la sera di Natale, capite? Sì, sapete, l'altro giorno mi trovavo laggiù e sperimentai questo su una bambina, proprio per vedere. Sono stato certo ripagato l'altro ieri. Mi trovavo nell'edificio e stavamo lì, qua giù, al Quakey Medi, ed ero andato là a comprare generi alimentari. E così noi, io e mia moglie, stavamo là dentro e c'era una bambina piccolissima, non aveva più di 18 mesi e stava là, che andava cantando Dingle Bell, Dingle Bell. E dissi, nel suo posticino, sapete, seduta nel retro del carrello, dissi, stai aspettando Babbo Natale? Disse, è il mio papà, signore. Dissi, benedetto il tuo cuoricino, tesoro. Tu hai saggezza? Ora, ecco una davvero complicata, amici, e in questo poi concluderò. Oh, è una splendida scrittura, ma è complicata per ogni persona a cui sembra esserlo. E mi ha bloccato per anni e anni, e solo per la grazia di Dio e la mia preziosa moglie seduta proprio lì, in fondo ora, quando sentì che avevo quella domanda questo pomeriggio, disse, Bill, come farai a rispondere a questa? Disse, me la sono sempre chiesta, disse, non sono mai riuscita a capirlo. E disse, io dissi, vieni stasera tesoro, farò del mio meglio con l'aiuto di Dio. Fratello Branham, per piacere spiega Ebrei 6, 4 a 6. Ecco una volta in cui davvero, vedete, ora dovrete fare attenzione qui sulla nostra fede, grazia, sicurezza dei credenti, perseveranza dei santi, perseveranza piuttosto dei santi, Ebrei, il sesto capitolo, 4 a 6. Ora, non appena esso finisco questa, poi spero che Dio mi aiuti a rendervela chiara. Mi dispiace, io ho il mio messaggio per stasera, forse predicherò la stessa cosa nella mattinata al servizio, poi me ne andrò. Ora, questa è davvero complicata, capite? Ora dovete stare attenti. Ora ricordate, noi crediamo ed insegniamo a questa Chiesa che non tutto ciò che viene grida, non tutto ciò che parla in lingue, non tutto ciò che stringe la mano al predicatore ha vita eterna. Ma crediamo che se tu hai vita eterna, se Dio ti ha dato vita eterna, tu ce l'hai per sempre. Capite? Perché, guardate, se non fosse così, Gesù sarebbe considerato un falso insegnante. In San Giovanni 5,24, egli disse, chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ora, discutete con lui. Tutti quelli che il Padre mi ha dato, nessuno può venire a me se non che il Padre non lo attiri. Sto citando la Scrittura. Tutti quelli vengono, nessuno può venire a me se non che il Padre mio non lo attiri prima. E tutti quelli che il Padre mio mi ha dato verranno a me. Capite? E a tutti quelli che vengono a me io darò loro vita eterna. San Giovanni 6. E lo resusciterò negli ultimi giorni. Queste sono le sue parole. Ora, guardate, se io tornassi a Efesini il primo capitolo, Paolo predicando, ora, i Corinzi, ognuno aveva una lingua e un salmo, notate che le altre chiese non avevano quel guaio. Egli non ne ha mai detto niente. Ha mai menzionato le lingue da qualche parte nella chiesa di Efeso, la chiesa di Roma? No, esse avevano le lingue, tutto proprio come i Corinzi, ma l'avevano messo in ordine. I Corinzi non riuscivano ad averlo in ordine, capite? Ma Paolo andò laggiù e mise la Chiesa in ordine. Ora, egli, io credo, come Oral Roberts dice, Dio è un Dio buono, non lo credete? E voi dite, beh, che ne pensi allora dei pentecostali con le lingue, fratello Branham? Penso che essi abbiano lo Spirito Santo. Certo che lo hanno. Va bene, perché? Guardate, credete che egli sia un Dio buono? Tommaso disse una volta, tu sai, Signore, tutti gli altri credettero a lui, dissero, oh, noi sappiamo che è davvero lui. Oh, Tommaso disse, no, no, io non ci credo. L'unico modo per cui ci crederò, dovrò avere una prova, dovrò infilare le mie dita nel suo fianco e nei segni dei chiodi nelle sue mani. Egli è un Dio buono, disse. Avanti, Tommaso, eccoti. Oh, disse Tommaso, ora credo. Egli disse, sì, Tommaso, dopo che mi hai visto e mi hai toccato e messo la mia mano, le tue mani nel mio fianco, tu credi. Ma quanto maggiore è la ricompensa di chi non aveva mai visto e tuttavia crede. Egli è un Dio buono, ovviamente. Egli ti dà il desiderio del tuo cuore. Crediamogli soltanto. Quella è la morte che colpì Satana. Quando un uomo prende Dio in parola, fratello, ciò ucciderà Satana ogni volta. Quello è il colpo più duro che Satana possa ricevere quando un uomo prenderà Dio in parola. Sì, Signore. Come dissi, l'uomo non vivrà soltanto, Gesù l'altra sera, ma di ogni parola che procede. Ora, notate questo. Ora, comincerò al primo versetto. Perciò, lasciata la parola del principio di Cristo, tendiamo alla perfezione. Ora, la prima cosa che voglio sappiate a chi sta parlando qui Paolo. Agli ebrei, si dice ebrei, in alto, il libro di ebrei, è giusto? I giudei che avevano rigettato Gesù, riuscite ad afferrarlo? Sta parlando ai giudei, mostrando loro che l'ombra della legge era un simbolo di Cristo, tutte le cose antiche un simbolo del nuovo. Ora, state attenti. Lasciata la parola del principio di Cristo, tendiamo alla perfezione. Ora lui stava parlando loro delle dottrine. Andiamo a parlare di cose rese perfette. Ora tu sei reso perfetto in Dio quando sei suggellato con lo Spirito Santo fino al giorno della tua redenzione. Chi è nato da Dio, prima Giovanni, non commette peccato, perché non può peccare, poiché il seme di Dio dimora in lui. Un uomo che è ripieno di Spirito Santo non pensa di essere ripieno, ma chi è nato dallo Spirito di Dio non commette peccato, perché il seme di Dio è in lui e non può peccare. Capite? Lo dice la Bibbia? Quindi eccolo, tu sei non cosa fai, cosa è cosa, non cosa il mondo pensa di te. Si tratta di cosa Dio pensa di te, capite? Capite? Tu non puoi. Come posso avere io un ordine scritto dal sindaco della città che posso correre a 40 miglia all'ora per la città e un poliziotto arrestarmi? Io non posso. Come puoi peccare quando c'è costantemente un'offerta di sangue davanti a Dio dove egli non può neanche vedermi? Quando c'è un paraurti davanti a me e Dio, uno scudo di sangue, perché noi siamo morti e la nostra vita è nascosta in Cristo mediante Dio suggellati dallo Spirito Santo. Come posso mai al mondo fare qualcosa di sbagliato agli occhi di Dio? Se noi pecchiamo volontariamente, Ebrei 10, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non c'è più sacrificio per i peccati. Qui dentro è impossibile, vedete, peccare volontariamente. Ora, andiamo avanti e leggiamo. Va bene? Perfezione, non ponendo di nuovo il fondamento della penitenza dall'opere morte e fede verso Dio e della dottrina dei battesimi, imposizione delle mani e della resurrezione dei morti e giudizio eterno. E ciò facciamo se Dio lo permette. Ora, ecco dove volevano iniziare, dal quarto versetto. Perciò che egli è impossibile che coloro, una volta illuminati e che hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del secolo a venire, se cadono, siano da capo rinnovati a penitenza, concessi a che di nuovo crocifiggano a se stessi il figliol di Dio e lo espongono ad infamia. Ora, dal modo in cui lo si legge lì, sembra come che un uomo potrebbe ricevere lo Spirito Santo e poi sviarsi ed essere perduto. Ma è impossibile per lui farlo, capite? Egli non può farlo. Se lo facesse, Cristo ha mentito, capite? È impossibile per quelli una volta illuminati. Ora, osservate qui, a cosa sta parlando lui? Sta parlando a quei giudei di frontiera. Egli non ha mai detto un uomo ripieno di Spirito Santo. Ha detto se egli ha gustato la parola di Dio. Ora, fatemelo dare in una parabola in modo che capiate e non lo manchiate ora. Ora, egli sta scrivendo a questi giudei, alcuni di loro sono credenti di frontiera. Capite? Disse, ora lasceremo queste opere e andremo avanti a parlare di perfezione. disse: ora stiamo parlando di battesimi e resurrezione dei morti e imposizione delle mani e tutto, ma andiamo avanti ora a parlare di perfezione. Ora parleremo di quando entri nello Spirito Santo. Ora, voi avete frequentato abitualmente la riunione per molto tempo e avete visto quelle persone. Si fermeranno nei paraggi, ne entreranno, ne usciranno, apprezzano lo Spirito Santo. Verranno nei paraggi e forse lo Spirito Santo fa qualcosa e uomini si alzeranno e grideranno e salteranno su e giù la stanza in merito a questo, ma loro stessi non vogliono mai riceverlo. No, no, capite? E diranno: oh sì, questo è buono, oh, non ne sono al corrente ora. Capite? 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 Credenti di frontiera. Proprio così vicini da riuscire a gustarlo, ma tuttavia non lo ricevono, capite? Ora ci bazzicano così tanto che dopo un po' vengono completamente trascinati via. Posso dire i nomi di molti che stavano al tabernacolo che hanno fatto la stessa cosa. Ricadono di nuovo indietro per tutto il cammino per rinnovarsi al ravvedimento? Non c'è ravvedimento per loro. Hanno proprio contristato lo Spirito allontanandolo da loro. Sono stati così vicini al punto che... Qui, se volete girare con me, non avete tempo, lo so ora, ma se volete girare a Deuteronomio, il primo capitolo, e leggerlo, otterrete la stessa cosa. Prendendone nota ora, Deuteronomio, il primo capitolo. Ora, cominciate al 19° versetto e leggete fino al 26° Deuteronomio. Scoprirete, ora guardate, tutto Israele, cosa fanno quelle persone? Giungono a Cades Barnea. Oh, vedo qualcosa. Questo tabernacolo, questo mondo pentecostale è a Cades Barnea proprio ora. È esattamente giusto. Fratello Neville, noi siamo a Cades Barnea, il trono del giudizio del mondo. Era il trono del giudizio. E delle spie andarono fuori. Giosuè disse qui: ora io ho mandato delle spie, o piuttosto Mosè, io ho mandato delle spie, 12, uno di un uomo da ognuna delle vostre tribù, li ho mandati a spiare la terra e a riportare un resoconto. È giusto? E quando ritornarono, ce ne furono 9 dei 12 che dissero: oh, è una buona terra, ma oh misericordia, non possiamo prenderla, oh mai. Gli amorrei sono là e noi sembriamo cavalletti accanto a loro. Sono uomini armati, le loro mura sono grandi. Oh, è troppo, beh, vorrei che fossimo morti laggiù in Egitto, invece di averci portati qua fuori. Ma i piccoli vecchi Caleb e Giosuè saltarono lassù e li acquetarono, dissero: noi siamo più che capaci di prenderla. Sì, signore, eccolo. Ora, guardate. Cosa accadde? Caleb e Giosuè sapevano che Dio aveva dato la promessa di ciò. Non mi preoccupo di quanto sia grande, quanti siano gli ostacoli, quanto siano alti, quanto siano grandi, questo non ha niente a che farci. Dio ha detto così e noi possiamo prenderla. E sapete che furono le uniche 2 persone che, di quei 2,5 milioni, che mai passarono in quella terra, perché mantennero la loro fede in ciò che Dio aveva detto essere la verità. Amen. Il tabernacolo, proprio ora, sta a Cades Barnea. Guardate, quelle persone erano così vicino che gustarono anche l'uva della terra, mangiarono l'uva. Quando Caleb e gli altri andarono e portarono indietro l'uva, quelle persone ne strapparono un po' e la mangiarono. Oh, sono buone, ma noi non possiamo farlo. Quelli che hanno gustato la buona opera di Dio, hanno gustato lo Spirito Santo, ne hanno visto la bontà, lo hanno gustato la parola di Dio, capite questo? A nessuno di quegli uomini, a nessuno di loro fu mai permesso di attraversare, perirono nella loro propria terra quassù nel deserto. non attraversarono mai, eppure erano vicini abbastanza da gustarlo, ma non abbastanza grazia e fede da prenderlo. Ecco di cosa si tratta. Ora, ascoltate quella cara persona che scrisse questa lettera. Leggiamo il versetto successivo. Osservate solo un minuto. Osservate, Paolo. Ora, leggiamo il settimo. Perciò che la terra beve la pioggia che viene spesse volte sopra essa e produce erba, carni a coloro dai quali altresì è coltivata, riceve benedizioni da Dio. Ma quella che porta spine e triboli è riprovata e vicina di maledizione, la cui fine è d'essere arsa. Ora, vedete cosa dice? Ora osservate, c'era questa domanda qui ora, e poi concluderemo. Questa cosa mi ha martoriato per anni. Una volta andai ad una riunione dove le persone parlavano in lingue a Mishawaka, indiana. Ora io sto davanti alla mia gente. Voi avete sentito quelle persone, mi avete sentito raccontare la storia della mia vita e di quell'uomo di colore che disse, eccolo qui, eccolo qui. Ora ve l'ho raccontato. Ma il resto di questo, vidi due uomini, erano, uno dava un messaggio, l'altro lo interpretava, l'uno dà un messaggio e l'altro lo interpreta, e fratello, essi erano corretti. Proprio questo pensai, misericordia, non ho mai visto niente di simile, dissi, io mi trovo in mezzo ad angeli, io pensai, non avevo mai visto qualcosa, uno parlava e l'altro, ed io stavo seduto là in fondo come un vecchio piccolo predicatore, voi entrambi gli uomini a volte e si stringono la mano, non avevo mai visto tali uomini in vita mia, proferivano un messaggio e l'altro lo interpretava e mai, era meraviglioso, uno parlava e l'altro interpretava, entrambi e diventavano proprio bianchi pallidi quando alzavano le mani, pensai, oh mai, dove sono stato tutta la mia vita, questa è la cosa, dissi, mai, i pentecostali sono nel giusto, è esattamente vero. Non avevo mai visto molto, ma solo ciò che stava proprio qui, nei dintorni, dove il forse una coppia di donne con una missione da qualche parte e facevano confusione, e una chiamava l'altra nido di poiana, e sapete, proprio così, agitandosi un po' a vicenda. Non per mancare di riguardo alle donne ora o altro, ma proprio ciò era assai in basso. Se qualcuno di voi... Tu ricordi, fratello Graham, eri solo un ragazzino a quel tempo, e così ecco il modo in cui era. E ascoltai e pensai, oh mai, io ho trovato gli angeli. Un giorno, girando l'angolo della casa, più o meno il secondo giorno, incontrai uno degli uomini, dissi, salve, signore, disse, salve, disse, sei, come ti chiami? Ed io dissi, Branham. Disse, da dove vieni? Da qui? Ed io dissi, no, vengo da Jeffersonville. Disse, beh, va bene, sei pentecostale? Dissi, no signore, non lo sono. Dissi, io non accetto la maniera pentecostale di ricevere lo Spirito Santo. Dissi, comunque, dissi, sono qui per apprendere. Disse, beh, è bellissimo. E parlandogli, afferrando il suo spirito, come la donna al pozzo, lui era un vero cristiano. Fratello, intendo dire che lui risuonava autentico. Era leale. Ora, voi tutti, quanti sono stati nelle mie riunioni e vedono accadere quelle cose, capite? E l'uomo era perfettamente a posto. Così poi io pensai, ecco, mai, quant'è meraviglioso. Verso sera, ad un certo punto del pomeriggio, incontrai l'altro, dissi, salve, signore, disse, salve, come ti chiami? E glielo dissi. Ed egli disse, sei un pentecostale? Dissi, no signore, non esattamente pentecostale, non credo. Dissi, sono qui solo per apprendere. Egli disse, hai mai ricevuto lo Spirito Santo? Dissi, io non lo so. Dissi, secondo quello che tutti voi avete, credo di non averlo. E disse, hai mai parlato in lingue? Dissi, no signore. Disse, allora non l'hai avuto. E Dio dissi, beh, io credo che sia così. Dissi, non so, ho predicato circa 2 anni, meno. E dissi, non conosco molto di esso. Dissi, forse non so. Dissi, non riesco a capire. Perché questo? Io stavo cercando di intrattenerlo, capite? Per afferrarlo. E quando lo feci, se ho mai incontrato un ipocrita, là ce n'era uno. Sua moglie era dai capelli neri e lui viveva con una donna dai capelli biondi. Aveva 2 bambini da lei e parlava in lingue e lo interpretava il più perfettamente possibile. Ed io dissi, ora, Signore, in cosa mi sono messo? Dagli angeli non sapevo in cosa mi trovavo. Dissi, io sono fondamentale, deve essere la Bibbia, deve essere corretto, c'è qualcosa di sbagliato da qualche parte, Signore, come potrebbe essere? Andai alla riunione quella sera e quello spirito cadeva e, fratello, lo si poteva sentire che era lo Spirito Santo. Sì, Signore, se non lo era, esso testimoniava con il mio spirito che era lo Spirito Santo. Ed io ero solo un giovane predicatore, non sapevo come molto del discernimento di spirito, ma stavo seduto là e so che lo stesso Dio che mi salvò, quella era la stessa sensazione. Sentì come se stesse attraversando il tetto. Era presente in quell'edificio una sensazione meravigliosa. E pensai, là circa 1500 di loro, e pensai, mai, oh mai, 2 o 3 gruppi di loro si erano riuniti, e pensai, di mai, come può essere? Ora, quel grandioso spirito in questo edificio che cade così è qua. Guarda questo che va avanti lassù. Quei ragazzi che parlano in lingue, interpretano, danno il messaggio perfettamente, e uno di loro un ipocrita e l'altro un vero uomo di Dio. E pensai, ora sono tutto confuso, non so cosa fare. Bene, immediatamente dopo questo un mio buon amico, il fratello Davis, sapete, cominciò a dire che io ero un burattino, che è un giocattolo da bambina, sapete, e così io ero celibe, così io, egli cominciò a fare storie con me e poi continuava un po' a burlarsi di me, e noi avevamo una piccola, e le vostre madri e tutti noi avevamo piccole riunioni qui e là in diversi luoghi, il tabernacolo non funzionava a quel tempo e noi avevamo piccole riunioni in diversi luoghi. Ed infine, un giorno dopo che il tabernacolo era stato costruito, molti anni dopo, io andai a Greensmill, alla mia caverna, per pregare, perché il fratello Davis aveva detto delle cose orribili di me nel suo giornale. Io lo amavo, non volevo che accadesse niente. Io andai lassù a pregare per lui. Ed andai lassù ed entrai nella caverna e rimasi lì dentro quasi 2 giorni e dissi, Signore, perdonalo, egli non intendeva quello. E pensai, tu sai, mi accadde proprio di pensare a una scrittura, e andai fuori e c'era un ceppo, quel ceppo sta ancora là, vi stavo sopra non molto tempo fa, caduto giù dalla montagna ed era sopra un piccolo sentiero che gira attorno al ruscello, ed io mi misi proprio a cavalcioni sul ceppo guardando dall'altra parte delle montagne, molto in fondo, là in fondo, e appoggiai la mia Bibbia fuori, così pensai, sai, stavo pensando a una scrittura. Il ramaio mi ha fatto molto male, ha detto delle cose, sapete, pensai, credo che leggerò proprio questo. Aprì la Bibbia e dissi, beh, mi strofinai il viso e il vento soffiò e girò in Ebrei 6. Beh, dissi, non è dove si trova, e la riappoggiai così e il vento soffiò ancora e la rigirò di nuovo. Ed io dissi, ora è strano, il vento lo ha girato indietro in quel modo. Quindi pensai, bene, credo che lo leggerò. E diceva, perciò che è impossibile che coloro che sono stati una volta illuminati, fatti partecipi dello Spirito Santo, e hanno gustata la parola di Dio e la cosa del secolo a venire. Pensai, beh, non vedo niente di questo. Continuai a leggere sotto il resto del capitolo, niente di questo. Dissi, beh, questo pone fine alla cosa per quello. Ed io lo vidi in questo modo e vi ritornò di nuovo. E la presi e pensai, beh, cos'è questo? Continuai a leggerlo e a leggerlo e a leggerlo, dissi, beh, non riesco a capire. Allora continuai e continuai a rileggere, è impossibile che coloro che sono una volta illuminati, andava avanti qua giù fino al punto in cui diceva, e la terra beve la pioggia che viene spesse volte sopra essa per produrre erba, carne a coloro dai quali altresì è coltivata. Riceve benedizioni da Dio, ma quella che porta spine e triboli è riprovata, è vicina di maledizione, il cui giudizio è d'essere arsa. Dissi, mi chiedo cosa significa questo. Io proprio ora, io non stavo pensando a niente lassù. Ci stavo solo pensando e proprio allora, mentre stavo seduto là, pensai che il Signore volesse darmi una visione riguardo al fratello Davis e gli altri laggiù. E stavo seduto là, guardai e vidi qualcosa girare fuori attraverso la cavità di fronte a me ed era un mondo che ruotava. E vedevo che era tutto fatto a pezzi, sembrava proprio come fosse tutto a solchi. Ed un uomo si fece avanti con una cosa grandissima davanti a sé, piena di semenza, e mentre andava gettava la semenza su tutta la terra e andò attorno alla curvatura della terra e uscì dalla mia vista. E non appena egli uscì dalla mia vista, ecco che giunse un uomo dall'aspetto molto virile, vestito da abiti neri, che girava così, andava gettando semi cattivi. Ed io l'osservai, e mentre la terra continuava a girare, dopo un po' spuntò il grano, e quando il grano spuntò, da lì vennero rovi e cardi selvatici e spine e ascalipiade e tutto che cresceva, erbe fiorite e tutto cresceva nel grano, e crescevano tutti insieme. E giunse una forte siccità, e il piccolo grano aveva il suo capo chinato così, e il piccolo rovo e il cardo selvatico e le spine avevano il loro capo chinato, ogni malerba proprio che respirava così, si poteva proprio sentirle, ed esse richiedevano pioggia e pioggia. E dopo un po' si fece avanti una nuvola grandissima e l'acqua si riversò. E quando cadde là sopra, quel grano saltò e cominciò a urlare, gloria, alleluia, lode al Signore. La piccola malerba puzzolente saltò e urlò, gloria, lode al Signore, alleluia. Le spine e tutti loro danzavano tutti intorno sul campo gridando, gloria, alleluia, lode al Signore. Bene, io dissi, non riesco a capire questo. La visione mi lasciò, allora il mio pensiero ricadde su questo, i rovi che sono vicini al rigetto. Allora lo capii. Gesù disse, la pioggia cade sui giusti e sugli ingiusti. Un uomo può sedersi nella riunione, può parlare in lingue, può gridare e agire proprio come il resto di quelli, con il genuino Spirito Santo, e ancora non trovarsi nel regno di Dio. È esattamente vero. Non disse Gesù, ce ne saranno molti in quel giorno e diranno, Signore, non ho io cacciato demoni nel tuo nome, non ho io profetizzato, predicato nel tuo nome, non ho io fatto molte potenti opere nel tuo nome? Gesù disse, dipartitevi da me voi operatori di iniquità, non vi conobbi mai. Che ne dite di questo? Ecco esattamente cosa intende qui, capite? Essi gustarono la buona pioggia dal cielo, ma dall'inizio erano nell'errore. Dall'inizio i loro obiettivi non erano giusti, i loro motivi non erano giusti. Questo non si può dire, là, sapete, egli disse nella mietitura, dovrò andare a strapparle tutte, egli disse, lasciatele crescere insieme, e in quel giorno quelle spine e quei cardi selvatici verranno arsi insieme, e il grano andrà al granaio. Ora, come si farà a sapere se è spina o che è cardo selvatico o che è grano? Li riconoscerete dai loro frutti. Vedi, fratello o sorella, un albero buono non può produrre frutti cattivi. Non importa, da qualche parte lungo la strada ti raggiungeranno. Così voi, in cerca del battesimo dello Spirito Santo, sono lieto per chi l'abbia mai scritta, capite? Ora, quei credenti di Frontiera là in passato stavano proprio con loro, erano circoncisi con la loro circoncisione, andarono proprio fino alla terra che Dio aveva promesso, proprio al suo limite. Più di un uomo arriva fino a quel limite, arriva proprio fino al battesimo dello Spirito Santo e lo rifiuterà, non vuole arrendersi. Camminerà proprio fino al battesimo scritturale nel nome di Gesù Cristo e girerà le spalle e lo rifiuterà per evitare di vederlo. Non c'è una scrittura in tutta la Bibbia in cui qualcuno fu mai battezzato nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Nessuna scrittura. Lo iniziò la Chiesa Cattolica, venne fuori in Lutero, giù in Wesley e ha continuato a trascinarsi completamente fin qui. È esattamente vero. Ma l'ordine scritturale è il nome del Signore Gesù Cristo. Quello è il battesimo apostolico. Non lo puoi fare e rimanere in una denominazione. È esatto. Ora, capite quelle cose? Il battesimo dello Spirito Santo, i doni dello Spirito, le cose che Dio produce? Il frutto dello Spirito è amore, gioia, lentezza all'ira. Oh, tu dici, ma fratello Branham, benedetto Dio, io sono lento all'ira. Sembra così. Andai in Ohio qui non molto tempo fa e qualcuno mi chiese, scrisse una lettera qua giù, e mi chiese se io battezzassi la gente nel nome di Gesù Cristo. Non dissi mai una parola, lo scoprirono comunque e 16 ministri che cooperavano si tirarono via. Quella è lentezza all'ira, vero? Lentezza all'ira, bontà, mansuetudine, benignità, pazienza e lo Spirito Santo. Vedete? Oh, fratello, sorella, noi ci troviamo a Cades Barnea. Voi ora state gustando. Ieri sera lo Spirito Santo cadde su di noi, venne in noi, dentro, come un vento impetuoso, si stabilì su molti di voi. Oggi i ministri hanno visitato case qui e lì, imponendo le mani e pregando per quelli che stanno cercando lo Spirito Santo. Non prendete un sostituto, non prendete una specie di rumore, non prendete una specie di sensazione, aspettate lì finché Dio non vi abbia modellati e resi una nuova creatura, vi abbia resi una nuova persona. Voi lo state gustando ora, lo state proprio gustando, ma lasciate che la colomba vi conduca dritto alla tavola e l'agnello e la colomba sedute assieme e festeggino per sempre sulla parola di Dio. Poiché essa durerà quando non c'è cielo o terra, la parola di Dio rimarrà, questo è vero. Per piacere, non pensate che io sia radicale. Se lo sono stato, non intendevo esserlo. Se io spero di aver risposto a queste domande, ho risposto al meglio della mia conoscenza. E quindi, in Ebrei 6, se vedrete, Paolo sta parlando agli ebrei che dissero, beh, noi andremo con te sin qui. Essi verranno su, capite? Disse, ora voi siete quelli che vengono e hanno gustato. Mi è capitato proprio di dare uno sguardo in fondo all'edificio per mostrarvi l'evidenza di un Dio vivente. Spero di non mettere in vista questa persona. Rientrai da una riunione non molto tempo fa e venni qui e vi annunciai che un mio buon amico, un amico intimo, personale, un compagno di caccia, un uomo che era stato buono con me, un uomo che era stato nella mia chiesa ed era stato mio fratello, lo chiamavo Busty. Il suo nome è Everett Rogers, viveva a Milltown. Quanti si ricordano di me che venni qui ad annunciarlo? Egli giaceva qui, nell'ospedale. I dottori l'avevano operato e lo avevano aperto, e così pieno di cancro che lo ricucirono. Dissero, si consumerà velocemente, entro qualche settimana morirà, sarà tutto ciò che avverrà, sarà la sua fine, è tutto. Vi ricordate come rimasi qui sul palco e pregai per lui? Andai laggiù ed entrai nella stanza, qualcosa mi divorava il cuore. Entrai nella stanza e non appena feci uscire tutti fuori, così io potevo... Il fratello Everett stava steso là e ricorderete questo. Io entrai e dissi, fratello Busty... lo chiamavo Bestie. Molto tempo fa stavamo avendo delle riunioni laggiù nel pergolato, tutti quei metodisti là in fondo sulla collina, Gerty, una di loro, venivano di nascosto dai dintorni e guardavano furtivamente attraverso gli alberi di vite per vedere cosa avrei detto e così, con la paura che la chiesa metodista li avrebbe scomunicati. E poi andai e là ebbi una visione e vedevo della carne tutta ammucchiata in una scatola di latta. Presi un mucchio di pesci e li infilai su con una corda, li misi su questi fili e legai i fili e quando guardai, ed era tutto in una visione. Lasciai un mucchio di gente stare sotto il pergolato quella sera ed andai sulla cima della collina dal fratello Wright e non riuscirono neanche a trovarmi il mattino seguente. Dissi che nessuno di voi... Mentre stavo là a predicare, ecco che venne quella luce, quella colonna di fuoco sospesa proprio qui davanti a me e disse: vai via da qui e vai nei boschi, io ti parlerò. Era quello stesso giorno, il giorno dopo, quando mi ritrovarono sulla collina. Ed ero stato lassù, avevo nascosto la mia macchina nelle erbacce, ed ero stato su una montagna a pregare tutta la notte e tutto il giorno dopo. Alcuni di loro vennero lassù, trovarono la macchina e vennero lassù. Quello era il giorno in cui il fratello Graham Snelling qui ricevette lo Spirito Santo e la chiamata nel ministero. Lassù sul pendio dove ero stato là, ed Egli mi parlò di diverse cose da fare e che rapporto avremmo avuto insieme. Egli mi diede una visione di vedere questi pesci legati su e disse: questa è la tua chiesa di Milltown. E 4 o 5 di essi si sono staccati cadendo ed io dissi: chi sono quelli? Disse: uno di loro è Guy Spencer e sua moglie, l'altro è un altro Spencer lì e i loro. Ed egli disse dei vari che sarebbero caduti. Io lo dissi loro, dissi: nessuno di voi mangi, io e mia moglie non eravamo, era prima che ci sposassimo. E lei andò a casa a stare tutta la notte con la sorella Spencer, una donna meravigliosa, uomo meraviglioso Guy Spencer, è proprio il più bravo uomo sulla terra. E lui andò laggiù e Opal disse: ora guarda, disse a Meda, ora Meda, io credo al fratello Bill. Disse: ma quando Opal ha fame, lei deve avere uova e prosciutto. Quindi lei va lassù e frigge le sue uova e prosciutto e si siede per mangiarle e comincia a dire la preghiera, chinata sulla tavola, piangendo. Non riuscì a toccarlo. Poi vennero a caccia. E lassù sulla collina quel giorno egli mi disse esattamente cosa sarebbe accaduto. Disse: questi se ne andranno e poi questi se ne andranno. Ma egli aveva un gran mucchio di carne scatola. Disse: conserva questo per un uso successivo per la gente di Milltown. E l'altra sera, quando sentì il fratello Crick, stava seduto qui ieri sera, fratello Crick, sei presente stasera? Quando il fratello Crick venne da me, mi chiamò e la sorella Crick, che piangeva, suo padre giaceva là, disse: fratello Bill, non dirglielo, lui sta morendo. Disse: è tutto divorato dal cancro, i dottori l'hanno aperto ed è pieno di cancro che più non si può. E Will Hall, e tutti voi lo ricordate, quando lo stesso dottore lo aprì ed era così pieno di cancro, io partii per andare a caccia di scoiattoli quella mattina e vidi quelle mele appese nella stanza. Ve ne ricordate la storia? Ed oggi lì l'uomo è vivente, è accaduto anni fa. Lui e il fratello Busty erano amici. E andai giù all'ospedale, l'ospedale nuovo, non ricordo come lo chiamano là fuori a New Albany, l'ospedale nuovo. E andai là fuori a vedere Busty e quando entrai nella stanza dissi: fratello Busty? Lui disse: fratello Bill. Afferrò la mia mano con quella gran vecchia stretta di mano, un veterano della prima guerra mondiale, non lo dico in sua presenza, ma proprio il cuore più nobile che abbia mai battuto sotto una camicia blu. Egli trattenne la mia mano. Ero stato a casa sua, avevo mangiato a casa sua, avevo dormito a casa sua, proprio come se fossi suo fratello. I suoi ragazzi e tutti siamo proprio come fratelli di sangue. Un uomo eccellente. E lui, ma lui non aveva mai fatto profondi progressi con il Signore. Egli, io lo battezzai nel nome di Gesù Cristo. Ma quel giorno in cui quel predicatore metodista disse chiunque sia stato battezzato nel nome di Gesù Cristo esca da sotto la mia tenda. Quello andò bene. George Wright e gli altri uscirono. Quel pomeriggio andai laggiù a battezzare nel nome di Gesù Cristo a Tottenford. La sua congregazione al completo entrò nell'acqua e fu battezzata nel nome di Gesù Cristo. Quindi io andai proprio avanti. Andò tutto bene. Se Dio è per te, chi sarà contro di te? Io non so neanche dove andò l'uomo, cosa gli accade. Comunque io entrai nell'ospedale. Lì stava steso Busty così pieno di cancro, i dottori non vollero neanche, non fecero altro che richiuderlo. Busty mi disse, fratello Bill, questo è per uno scopo, è accaduto qualcosa. Dissi, sì, Busty. Cominciai a sentire entrare quello spirito come quel vento impetuoso di cui ho parlato, sapete? Disse, quando entrai qui c'era un arcobaleno in quell'angolo che stava in quell'angolo. Un arcobaleno è un patto? Il patto di Dio. Dio fece un patto con me su quella montagna quel giorno. Misi le mani sul fratello Busty e pregai per lui. I medici dicono, egli deperirà subito, egli proprio soccomberà, non c'è niente da fare. Egli se ne sarà andato proprio entro pochi giorni. E Busty Roger, questo è successo settimane e settimane e settimane fa, e Busty Roger, seduto proprio qui in fondo nella chiesa stasera, in salute, in forza, come non l'ho mai visto in vita mia. Alzati, fratello Busty, eccolo, diamo lode a Dio, tutti. Erano riuniti nell'alto solaio, tutti a pregare nel suo nome. Battezzati con lo Spirito Santo e venne potenza per il servizio. Ora ciò che fece per loro quel giorno, egli lo stesso farà per te. Sono così felice di poter dire sono uno di loro. Io sono uno di loro, uno di loro. Sono così felice di poter dire sono uno di loro. Alleluia, uno di loro. Io sono uno di loro. Sono così felice di poter dire sono uno di loro. Benché queste persone non possono asserire di essere né vantare fama terrena, tutti loro hanno ricevuto la loro Pentecoste, battezzati nel nome di Gesù, ed essi dicono ora per ogni dove la sua potenza è ancora la stessa. Sono così felice di poter dire sono uno di loro. Io sono uno di loro, io sono uno di loro. Sono così felice di poter dire sono uno di loro, alleluia, uno di loro, io sono uno di loro. Sono così felice di poter dire sono uno di loro. Ora, vieni, fratello mio, cerca questa benedizione che netterà il tuo cuore dal peccato, che comincerà a far suonare le campane di gioia e manterrà infiammata la tua anima. Oh, arde ora nel mio cuore. Oh, gloria al suo nome. Sono così felice di poter dire sono uno di loro. Cantiamolo! Oh, uno di loro, uno di loro. Sono così felice di poter dire sono uno di loro. Alleluia, uno di loro, uno di loro. Sono così felice di poter dire sono uno di loro. Quanti sono uno di loro? Alzate la mano. Oh my, oh, quanto sono felice di essere uno di loro. Uno di loro, uno di loro. Sono così felice di poter dire sono uno di loro, alleluia. Uno di loro, uno di loro. Sono così felice di poter dire sono uno di loro. Erano riuniti nell'alto salaio tutti a pregare nel suo nome. Tutti furono battezzati con lo Spirito Santo. Allora venne potenza per il servizio. Ora, cosa fece per loro quel giorno? Egli farà lo stesso per te. Sono così felice di poter dire, sono uno di loro. Oh, uno di loro, uno di loro. Sono così felice di poter dire, sono uno di loro, alleluia. Uno di loro, uno di loro. Sono così felice di poter dire, sono uno di loro. Ora, mentre cantiamo ancora quel coro, voglio che ognuno di voi si giri attorno e stringa la mano a qualcuno accanto a sé e dica, sei uno di loro? Capite? Va bene. Oh, uno di loro, so che lo sei, fratello. So che tu lo sei, fratello. Uno di loro, oh, uno di loro, uno di loro. Sono così felice di poter dire, sono uno di loro. Oh, non sei felice di essere uno di loro? A quanti piacerebbe esserne uno? Alzate la mano. Va bene, ora canterò questo per voi. Allora vieni, fratello mio, cerca questa benedizione che netterà il tuo cuore dal peccato, che comincerà a far suonare le campane di gioia e manterrà infiammata la tua anima. Oh, arde ora in fondo al mio cuore. Oh, gloria al suo nome. Sono così felice che posso dire io sono uno di loro. Oh, uno di loro, uno di loro. Sono così felice di poter dire sono uno di loro, alleluia. Uno di loro, io sono uno di loro. Sono così felice di poter dire sono uno di loro. Ricordate cosa disse quella ragazzina Pietro? Non sei uno di loro? Io sono così felice, e voi? Sapete, Pietro disse nel giorno di Pentecoste, questo è quello. Ora, ho sempre detto, se questo non è quello, sono felice di avere questo aspettando che quello venga. È così, io sono felice di questo. Poiché io sono uno di loro, io sono uno di loro. Sono così felice di poter dire sono uno di loro. Oh, uno di loro, uno di loro. Sono così felice di poter dire sono uno di loro. Oh, non è meraviglioso star seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù, avendo comunione con lo Spirito, avendo comunione sulla parola, parlando delle buone cose a venire. È così buono, sono così felice di conoscere questo. E tu? Non sei felice di essere un cristiano? Non sei felice che i tuoi peccati sono sotto il sangue? Egli verrà uno di questi giorni e noi ce ne andremo con lui. Allora pensate, tutta la vecchiaia scomparirà da noi, ogni malattia, ogni afflizione, ogni vita mortale cambierà. Oh, ma non posso fare a meno di pensare ai cari vecchi fratelli che stavano qui. Mi ricordo, quanti ricordano Rabbi Levson? Mai la maggior parte di voi. Posso vederlo appoggiato a quel vecchio bastone proprio qui. E io stavo seduto lì, in fondo. Cantava questo piccolo cantico. Solo un minuto, Teddy, fratello. Ci proverò, vedo se riesco a prendere la tonalità, non so. Lì mi aspetto un felice mattino dove porte di perla si spalancano completamente e quando attraverso questo velo di dolore io riposerò dall'altro lato. Un giorno oltre la sfera della mortal comprensione, un giorno solo Dio sa proprio dove o quando le ruote della mortal vita rimarranno tutte ferme, allora io andrò a dimorare sulla collina di Sion, sì. Queste piccole ruote che girano in noi, vista, gusto, tatto, odorato e udito, questi piccoli sensi e ruote che girano in questa vita mortale, un giorno rimarranno ferme. Poi io stesso e voi andremo a dimorare sulla collina di Sion. Oh, io amo questo. E voi sapere di avere quella benedetta certezza. Va bene? Quanti conoscono quel vecchio cantico per il battesimo? Ora lo cambieremo. Prendiamo il nostro cantico di congedo. Teco, prendi il nome di Gesù. Triste figlio di dolor, ti darà conforto e gioia. Prendilo ovunque andrai. Prendete il nome di Gesù con voi. Fatelo proprio mentre ve ne andate. Va bene? Tutti insieme ora. Non dimenticate, il mattino alle 8 verranno distribuiti biglietti di preghiera per la riunione. La riunione comincerà alle 9:30. Io predicherò alle 10. Il servizio di preghiera per i malati comincerà intorno alle 11. Domani pomeriggio, domani sera sarà un messaggio evangelistico al tabernacolo. E domani sera tutti voi che vi siete ravveduti dei vostri peccati e non siete mai stati battezzati, ci sarà la vasca, sarà aperta. Battezzeremo le persone nel nome del Signore Gesù Cristo. Tutti insieme ora, mentre cantiamo a tutta forza, fratello Busty, non sai quanto sono felice e grato a Dio. Sapete, egli andò dal dottore e mi hanno detto che il dottore lo guardò e non sapeva proprio cosa pensare. Non credeva che fosse la stessa persona. Oh, non è segreto ciò che Dio può fare. Non è così? Va bene. Teco, prendi il nome. Fatelo risuonare. Di Gesù, triste figlio di dolore, ti darà conforto e gioia, ora prendi l'ovunque andrai, caro nome prezioso, speme in terra e gioia in cielo, caro nome prezioso, oh nome prezioso, speme in terra e gioia in cielo. Va bene? Passo il servizio al pastore e egli avrà delle parole o dirà a qualcuno di congedarci, qualsiasi cosa abbia in mente.